Buongiorno. Beh, questo non l'abbiamo già autorizzato. Allora, cominciamo con l'appello. Luperi Giovanni, avvocato di Bugno e Marzaduri. Gratteri Francesco, avvocato d'Ascola e Corini. Ecco. Buongiorno. Possiamo parlare di palinsesto stamattina, sì. Va bene, Caldarozzi Gilberto, avvocato Corini, Ferri Filippo, Cicimarra Fabio, avvocato Corini, Dominici Nanda, avvocato Raimondo, Morzola Spartaco, avvocato Gazzolo e Iunca, Di Sarro Carlo, avvocato Giacomini e Iunca, Mazzoni Massimo, avvocato Usai, Cerchi Renzo, Di Novi Davide, avvocato Corini, Canterini Vincenzo, avvocato Romanelli, Fournier Michelangelo, Basili Fabrizio, Tucci Ciro, Lucaroni Carlo, avvocato Romanelli, Zaccaria Emiliano, avvocato Porciani La Russa, Cenni Angelo, Ledotti Fabrizio, Stranieri Pietro, tutti avvocato Porciani La Russa, Compagnone Vincenzo, Nucera Massimo, Panzieri Maurizio, avvocato Romanelli, Troiani Pietro, avvocato Biondi, Burgio Michele, avvocato Cibien, Gava Salvatore, avvocato Corini e Feliciani, Fabrocini Alfredo, avvocato Cola e Biondi, Fazio Luigi, avvocato Perugini e Battagliese, che ormai come al solito mettiamo in sostituzione avvocato Romanelli, Di Bernardini Massimiliano, avvocato Lauro, avvocato Biffa. Per il responsabile civile c'è l'Avvocatura dello Stato, le parti civili, avvocato Agustoni, avvocato Bigliazzi, avvocato Bonamassa, avvocato Cafiero, avvocato Canestrini, Nicola e Sandro, avvocato Caruso, avvocato Cavallo, avvocato Conti, avvocato Costa, avvocato Crisci, avvocato Dadabbo, avvocato D'Agostino, avvocato Dall'Orto, avvocato D'Amico, avvocato Del Vecchio, avvocato Di Rella, avvocato Fiorini, avvocato Galasso, avvocato Gamberini, avvocato Gianelli, avvocato Guiglia, avvocato Lerici, avvocato Malossi, avvocato Maltagliati, avvocato Mazzali, avvocato Menzione, avvocato Micali, avvocato Moser, avvocato Multedo, avvocato Nadalini, avvocato Nesta, avvocato Novaro, avvocato Pagani, avvocato Passeggi, avvocato Pastore, avvocato Robotti, avvocato Romeo, avvocato Rossi, avvocato Sabattini, avvocato Sacco, avvocato Sandra, avvocato Sodani, avvocato Taddei, avvocato Tambuscio, avvocato Tartarini, avvocato Trucco, Avvocato Vassallo. Avvocato Vernazza. Avvocato Vicini. Avvocato Vitale. Per le parti civili non hanno risposto gli avvocati Agustoni, Bonamassa, Cavallo, Crisci, D'Addabbo, D'Agostino, D'Amico, Del Vecchio, Fiorini, Galasso, Gianelli, Malossi, Menzione, Micali, Multedo, Nesta, Novaro, Pagani, Romeo, Sandra, Sodani, Tambuscio, Tartarini, Trucco, Vassallo, Vicini e Vitale. Quindi ci siamo tutti, la parola al pubblico ministero.
Signor Presidente, signori giudici del Tribunale, mi accingo a esaminare le ultime due posizioni che riguardano gli imputati Francesco Gratteri e Giovanni Luperi. Sono posizioni esaminate per ultimo perché a questi imputati sono attribuite condotte concorsuali attraverso contestazioni, vedrete nel capo di accusa, cumulative, talora alternative, ed anche è contestata una condotta di omesso impedimento dell'evento criminoso, omissione addebitata questa in senso penalmente rilevante per la posizione di garanzia, cioè di protezione e controllo, obbligatoriamente derivante dalle cariche e funzioni rivestite da questi imputati nei confronti del bene giuridico tutelato dall'articolo 479, 368 e 606 del Codice Penale. Nella mia esposizione esaminerò ovviamente nel dettaglio come queste contestazioni siano rispecchiate nelle condotte che risultano provate sulla base dell'istruttoria dibattimentale. Gli imputati hanno una condotta di concorso con ufficiali di polizia giudiziaria, sottoscrittore degli atti, e che rispondono quindi in prima persona di falso e calunnia, ma per la loro posizione gerarchica e apicale non sono ufficiali di polizia giudiziaria. Già nella conclusione che avevamo presentato nell'udienza preliminare avevamo descritto come pubblici ministeri la particolarità di questa posizione. Questi dirigenti in posizione apicale, dicevamo, non sono rimasti dietro la loro scrivania in attesa del rientro dei loro collaboratori sottoposti, come hanno fatto le autorità presenti in loco, il questore, il vicario della polizia, ma sono generali scesi in campo con casco e manganello a fianco della truppa, e con questa truppa hanno condiviso l'intera fase della perquisizione, della ricerca delle prove, su cui si è fondata poi la decisione di procedere all'arresto di tutti gli occupanti della scuola Diaz. La loro presenza sul campo, in maniera così significativa, era da considerarsi, secondo le parole usate dal prefetto Micalizio, che è l'autore di quella relazione ispettiva comandata e richiesta dal capo della polizia del tempo, la loro presenza sul campo veniva definita come il momento tecnico più elevato cui facevano riferimento i funzionari dipendenti. Quindi il fondamento della responsabilità di questi imputati era individuato con riferimento non solo alla posizione gerarchica rivestita, ma anche ad un potere di direzione concretamente e costantemente esercitato sul campo. Cercherò di dimostrare, come ci siamo sempre sforzati di fare, come la responsabilità che individuiamo in questi funzionari non è la responsabilità di posizione. Nonostante le accuse di evanescenza, anche nella stessa contestazione dell'accusa, a questi imputati sono attribuiti segmenti di condotta ben precisi. Nessuno ha mai utilizzato l'argomento del non poteva non sapere, che è quello tipico in cui sommariamente si descrive una responsabilità sol perché si riveste una certa posizione. Ecco, nel dibattimento il ruolo di dirigenti apicali con funzione effettiva di comando, nel dibattimento questo ruolo è stato ampiamente provato, nonostante versioni difensive che hanno inteso negarlo sia de iure che de facto. Il dottor Lupperi ha, anche soprattutto nelle dichiarazioni spontanee, ha contestato la qualifica formale che gli viene attribuita nello stesso capo di accusa, cioè quello di dirigente superiore e vice direttore dell'UCIGOS. Sostiene di non essere stato all'epoca dei fatti il vice del prefetto La Barbera, direttore dell'ufficio centrale. Lupperi ci ha detto che la qualifica al posto, peraltro non è nemmeno previsto nell'organigramma della direzione centrale del Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Ha precisato di essere invece stato incardinato in quell'ufficio come consigliere ministeriale aggiunto, con compiti specifici ad hoc di volta in volta che gli venivano attribuiti. È venuto a Genova appunto in virtù di un incarico specifico che era quello di allestire, poi gestire la sala internazionale, la sala dei rapporti internazionali con le autorità di polizia estere. Questo era il suo compito e questo compito è stato svolto dal dottor Lupperi. Quanto alla natura dell'attività prestata, il dottor Lupperi ci ha detto che lui è un uomo da scartoffie, si occupa di analisi, esamina documenti, da tempo, da anni, non ha funzioni di polizia giudiziaria e neppure ha interesse investigativo in questo senso. Quindi il suo compito di analisi, di scambio informativo. Viene a Genova per questo motivo. L'arrivo del suo direttore, del prefetto La Barbera a Genova nel pomeriggio del sabato 21, è un elemento che vale per l'imputato addirittura per ritenersi sollevato da qualsiasi delega specifica che proviene dallo stesso prefetto. Oltretutto, dice Lupperi, il prefetto viene accompagnato da altri funzionari, dal primo dirigente dottor Fiorentino, e questa circostanza ha contribuito a far sentire Lupperi come ulteriormente libero e esonerato, perché il prefetto era adeguatamente supportato dal punto di vista operativo, aveva collaboratori diretti al suo seguito. Quindi il rapporto con il prefetto La Barbera al suo arrivo diventa per Lupperi un rapporto di mera cortesia, di accompagnamento, ecco, secondo dei protocolli esclusivamente formali. Nessuna collaborazione sostanziale. Nella spiegazione fornita, perché deve fornire una spiegazione del perché va e partecipa all'operazione Diaz, in questa sua spiegazione Lupperi spiega la sua presenza quindi come rispondente a mere ragioni di etichetta. Questo non vuol dire per lui alcun coinvolgimento né personale né professionale. La sua estraneità è totale sia al momento della discussione, dell'organizzazione, dell'operazione. Partecipa sì, ma perché fisicamente presente alle due riunioni, la seconda delle quali è la riunione operativa in questura presieduta dallo stesso prefetto La Barbera. E le sue dichiarazioni sono molto eloquenti. È proprio una dichiarazione di estraneità anche psicologica, dice il dottor Luperi, nell'ufficio del questore c'è tanta gente, io me ne sto lì tranquillamente in disparte, per me il mio giotto è finito, la barbiera è sul posto, penso che la barbera prima o poi se ne andrà a cena, lo dovrò accompagnare al ristorante. Giunge la notizia di questa pattuglia aggredita, l'avverto, si fanno un sopralluogo, parlano di una perquisizione. Non ero nemmeno fisicamente presente a tutte queste fasi. E poi descrive come in questa sala del questore, in questa stanza, si mette a giocherellare con la suoneria telefonica del dottor Fiorentino. Ero lì, ma sostanzialmente mi sentivo veramente disimpegnato rispetto alla situazione. È davvero una dichiarazione di estraneità totale. Ora, non è facile essere nella posizione di imputati e difendersi, quindi scegliere qual è il registro migliore per presentarsi al giudice, soprattutto quando non si è accettato di sottoporsi all'esame. E quindi questa dichiarazione di estraneità che può essere sotto altri profili giudicata forse un po' eccessiva, stiamo parlando di eventi drammatici che lo hanno visto partecipe, stiamo parlando però di una situazione drammatica che è quella che ci ha rappresentato con altro senso forse il testimone prefetto Andreassi, quando la situazione dell'ordine pubblico è in crisi, quando c'è un manifestante morto, come ci ha ricordato il prefetto Andreassi, in una democrazia, in un paese civile, beh, c'è un fallimento nella gestione dell'ordine pubblico e questo pesa. E effettivamente non si può negare che ha pesato. La situazione era quella, ecco. Si capisce, ripeto, la stanchezza umana, la stanchezza fisica, ma forse c'è stata una presa di distanza eccessiva, ma ripeto, non voglio giudicare e forse il giudice non ha solo ovviamente questo elemento, non è facile far capire la propria estraneità nella posizione di imputato anche fino a questo punto. Comunque è importante citare questa presa di posizione, ecco, che ci vuole far capire anche psicologicamente come, insomma, non vedeva l'ora che finisse. Quindi va però sui luoghi dell'operazione con questo senso di partecipazione meramente formale. Io non è che dia giudizi su questo fatto, ma il prefetto Migalizio nella sua relazione riceve ben la frase e la giustificazione «sono andato lì perché c'era la barbera», ma la giudica di così eclatante leggerezza da non prenderla nemmeno in considerazione. Come accompagnatore, quindi, secondo la sua versione, si reca sui luoghi dell'operazione Diaz. La sua mancanza di attribuzione la spiega e la evidenzia addirittura con la circostanza che non si accorge nemmeno, primo, che il prefetto se ne va via dopo un certo momento, e poi se ne vanno via anche gli altri due funzionari, Fiorentino e Guglielmino. Effettivamente noi vediamo il filmato, credo sia il 174, è ripresa questa scena dall'abbandono dei luoghi da parte del dottor Fiorentino con l'autista davanti alla telecamera, ci sono i giornalisti. Lo cito perché il Tribunale troverà in tanti atti un riferimento a questo filmato come un riferimento alla uscita di La Barbera. Noi ci eravamo sbagliati, così come i giornalisti presenti sulla strada si erano sbagliati, avevano pensato che uno dei due personaggi che si vedono abbandonare il campo fosse La Barbera, ecco. Non era così, il 174, ecco, quell'abbandono del campo lo collochiamo proprio qualche minuto dopo l'arrivo delle bottiglie Molotov, insomma. Ecco, gli eventi che si svolgono di fronte al dottor Luperi sono quindi in questo stato psicologico registrati nella consapevolezza di non aver titolo di intervento e quindi dobbiamo ritenere questo flusso di pensieri e valutazioni che ci ha rappresentato valgano appunto per farci comprendere il suo stato psicologico interno. E la ragione per cui però il dottor Lubri assieme al dottor Gratteri è uno degli ultimi funzionari a abbandonare proprio il campo, a lasciare il posto, è quello che chiude il portone, non spegne la luce, ma si vede che all'1:52 accosta le ante del portone principale. E la ragione della sua permanenza la spiega nel senso della sua intenzione comunque, pur con questa estraneità sostanziale, la ragione è quella di occuparsi comunque di una situazione di emergenza, del trasporto dei feriti e il tentativo di far sì che l'operazione giungesse comunque a termine in una situazione di montante, di crescente tensione anche all'esterno che si stava verificando. Ecco, questo momento comunque di presenza istituzionale viene al rientro in questura di nuovo abbandonato perché il disinteresse descritto è totale, lui ha appena assistito al trasporto di feriti e al trasporto di arrestati, ma il suo disinteresse ovviamente è legato agli esiti in termini di polizia giudiziaria dell'operazione, lì sono estranei. E quindi se qualcuno deve prendere iniziative, questo non è lui, perché tutte le iniziative appartengono alla sfera dell'altrui responsabilità. Allora, innanzitutto possiamo prendere posizione anche sotto questo profilo formale, l'esatta qualifica e il ruolo formale. Questa precisazione rispetto all'accusa che gli viene mossa è del tutto irrilevante anche sotto il profilo formale, perché comunque il dottor Lubri ha la qualifica di dirigente superiore, ciò vale a collocarlo all'apice della catena gerarchica come funzionario più elevato in grado con il dottor Gratteri, a un grado equivalente a quello di questore e immediatamente successiva a quello del prefetto La Barbera. E poi innegabile il suo inquadramento nell'ambito del comparto della polizia di prevenzione, perché in quell'ufficio comunque era inquadrato. È un ufficio al cui vertice si colloca appunto il prefetto La Barbera, suo diretto superiore per entrambi gli aspetti. Quindi la contestazione dell'accusa nei suoi confronti ai capi della rubrica A e C è espressa in termini sostanziali e fattuali in relazione proprio alla posizione gerarchica cui annessa la potestà di comando esercitabile ed effettivamente esercitata durante tutte le operazioni. E, importante aspetto, come tale questa potestà, in concreto percepita anche dai subordinati. Questa affermazione è supportata da un dato documentale, liberamente valutabile da parte del Tribunale, che era presentato dal testo della relazione ispettiva del prefetto Michalizio, acquisita in atti, e questa relazione attribuisce la qualifica di figura apicale del comparto della Polizia di Prevenzione, cui fanno capo gli operatori delle Digos territoriali. Questa qualifica è attribuita a Lubri. Il prefetto Michalizio ha confermato con dichiarazioni rese durante le indagini preliminari acquisite per sopravvenuta irripetibilità. Il prefetto Michalizio è deceduto. E quindi queste dichiarazioni, questa testimonianza che sotto certi profili è testimonianza esperta, perché ma testimonianza su prassi e dell'amministrazione della polizia. Dobbiamo immaginare che se il capo della polizia individua un ispettore per valutare tutti i profili interni all'operare della forza di polizia in quell'occasione, abbia individuato colui che aveva la competenza tecnica anche per esprimere valutazioni e giudizi. Da questa relazione e soprattutto dalle dichiarazioni del prefetto Michalizio si desume che il dottor Lubri nel contesto operativo era quella figura che è esattamente contestata nel capo di accusa, cioè una figura di riferimento per gli operatori quantomeno del comparto che faceva capo alle Digos. Voglio citare alcuni passi delle dichiarazioni del prefetto Michalizio per sottolineare alcuni aspetti importanti. Allora, innanzitutto un primo problema, che ha agitato il dibattito nelle sedi in cui si è aperto, faccio riferimento in particolare al Comitato parlamentare, incaricato dell'indagine conoscitiva sui fatti del G8, quindi in epoca molto prossima ai fatti, e alle tematiche che sono emerse anche in relazione a questo problema nel dibattimento, anche attraverso le allegazioni difensive di alcuni imputati. Mi riferisco al problema e al tema: chi era la responsabile dell'operazione? Era stata individuata una figura di responsabile formale dell'operazione. Una guida unitaria e una figura di responsabile formale, ci dice il prefetto Michalizio, non c'era. Ce lo dice, direi, ultimo fra tante dichiarazioni, perché, ultimo visto adesso, insomma, perché è una... c'è un'assoluta concordia su... questa circostanza, che non ci fosse stata una designazione formale di un responsabile per l'operazione di polizia giudiziaria. E quindi, questa è una conclusione cui perviene anche l'indagine parlamentare, ma se non c'era una figura unitaria di responsabile, come dice il prefetto e come si è accertato, ciascun reparto ha fatto riferimento alle sue figure apicali. C'è una domanda. Una guida unitaria non c'è stata. Allora lei dice ciascun reparto ha fatto riferimento a quelle che erano le figure apicali. Aggiunge e risponde il prefetto Michalizio, conosciute. E poi illustra il concetto. Tanto ci dice che ha una domanda specifica fatta al questore di Genova. Su chi, se avesse designato il responsabile dell'operazione, il questore di Genova gli avrebbe risposto che non era a conoscenza di chi fosse, in quanto trattandosi di un'operazione di PG non era una cosa che atteneva alla sua sfera di competenza. Qui le sfere di competenza formali dividono gli uomini più delle montagne nel territorio che occupiamo. In ogni caso, aggiunge il prefetto Michalizio, mi sono stupito non poco e l'ho evidenziato nella relazione, come in una circostanza di questo genere non fosse stato individuato un responsabile preventivamente o nominativamente indicato come capo responsabile complessivo. La conclusione è che ognuno aveva fatto capo a quello che era il suo responsabile di vertice, cioè quelli delle Digos, al dottor Luperi o ad altri funzionari della Digos, quelli del comparto di polizia giudiziaria della squadra mobile, al dottor Gratteri o al dottor Calderozzi, quello del reparto mobile, ovviamente, a Canterini e Fournier. Si chiede a Michalizio, ma non è che c'è stata una prassi o comunque l'individuazione del responsabile dell'operazione potesse farsi coincidere con l'ufficiale di PG più alto in grado della questura, dell'organismo territoriale? Il prefetto Michalizio ci dice che questa prassi, questa tesi, assolutamente non è esistente, né comunque l'ha constatata in quella occasione. Anzi, dice che si è stupito come, ad esempio, il dirigente della squadra mobile di Genova fosse stato addirittura non coinvolto nelle fasi iniziali dell'operazione. E dice... nessuno mi ha mai parlato di prassi o accordi che potessero mettere in capo l'ufficiale di PG più elevato in grado alla questura la responsabilità dell'operazione. Nei fatti, e chiudo su questo tema, si è verificato che ognuno, invece di rispondere a una disposizione scritta, rispondeva a quello che di volta in volta gli diceva per la filiera propria, e intendo per filiera propria quella della PG, quella della Digos, quello che proveniva da quelli che erano i capi presenti sul posto. E li si ricorda per allora quali erano le figure apicali di questi comparti. Il dottor Michalizio conferma, questo scritto, questo confermo. E la domanda, le domande sono tese a sapere se la qualifica di ufficiale di PG o no potesse interferire con questa linea di comando concreta esercitata. Questo scritto, questo confermo, lo ribadisco perché i due colleghi in questione, si parla di Luperi e Grattere, pur non essendo ufficiali di PG, perché rivestivano e tuttora rivestono tutti e due la qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, erano comunque in relazione alla qualifica e direi anche in relazione alla loro figura fisica sul posto, il momento di riferimento dei diversi gruppi, uno per la parte che riguardava la PG, l'altro per la parte che riguardava le Digos. Sottolineo all'attenzione del Tribunale questo riferimento che sembra innocuo. Direi anche in relazione alla loro figura fisica. Il concetto direi che è espresso in maniera chiaramente. Questo dato che emerge da questa testimonianza esperta, diciamo, sulle prassi e i momenti tecnici dell'organizzazione della Polizia di Stato, non esprime poi più di tanto valutazioni discrezionali, proprio perché testimonia di prassi organizzative. E quindi il ruolo del dottor Luperi come riferimento apicale per gli operatori trova conferma in questa importante analisi del prefetto Michalizio, ma trova conferma anche nella deposizione di tanti testimoni che abbiamo sentito qua nel dibattimento. Cito quella del dottor Schettini, ad esempio, perché il riferimento è proprio a volte immediato e lo si dà per scontato. Beh, guardi, dice il dottor Schettini personalmente, il dottor Gallo magari no, perché va poi lui era nel... Lui veniva da una Digo, se aveva il dottor Mottola come referente. Poi a livello, diciamo, ministeriale aveva il dottor Luperi, però diciamo così, quindi questa scala di riferimento, ecco, il dottor Luperi non è chiuso nella sua stanza, nella sala internazionale, ecco, è considerato così dagli operatori in quel momento. E quindi al di là delle specifiche competenze e attribuzioni, questa linea di comando gerarchica è sentita come presente. Il dottor Calesini, anche esaminato sul punto dal Tribunale, ci configura una situazione analoga. Fa riferimento all'operare della linea gerarchica, parla di, insomma, le tre stelle, i gradi contano, quindi le tre stelle contano più delle due, quindi se va... si allontana quello che ha tre stelle, comanda quello che ha le due stelle. E la qualifica non è che ogni volta possiamo decidere, dice il dottor Calesini, è previsto quella cosa piuttosto che un'altra, un direttore centrale di un'organizzazione come è Lucigos, sicuramente fuori di dubbio, se non ce l'aveva lui, chi poteva averla, la qualifica. E poi dice, vabbè, la domanda è, se se ne vanno via le tre stelle, rimangono le due. E risponde, sì, questa è la logica, ma c'è un'altra cosa che bisogna chiarire, perché qui è pura teoria, non solo le tre stelle. Intanto le tre stelle bisogna averle e devono essere visibili. Devono essere visibili a tutti, voglio dire, non è tanto importante chi teoricamente assume un ruolo, ma è importante sapere il personale a chi ritiene di fare riferimento. Quindi abbiamo questo collegamento. Il prefetto Michalizio ci dice, ma oserei dire anche alla presenza fisica. Il dottor Calesini, ma attenzione, teoria, stelle, sì, gradi ci sono, però è importante sapere il personale a chi fa riferimento concretamente. Anche la testimonianza del dottor Colucci è una testimonianza sofferta nel dibattimento, alternata da continue contestazioni su precedenti dichiarazioni, il dottor Colucci, l'ex questore, era quello che aveva, lo si capisce, la contestazione, maggiormente rappresentato questa sorta di estromissione che lui aveva subito da parte degli organismi centrali e la prevalenza della linea gerarchica da lui è descritta in maniera evidente e la linea gerarchica determina effetti poi in termini appunto di autorità e autorevolezza degli interventi nei vari momenti e in ogni occasione. Molto più esplicita è stata la testimonianza del prefetto Andreassi. Anche qui una testimonianza importante perché è un testimone dei fatti dell'epoca quando era vice capo vicario della polizia e individua nel rapporto gerarchico la linea operativa di comando in mancanza di una designazione formale di responsabile, indipendentemente dalle qualifiche e dalle funzioni di polizia giudiziaria dei funzionari impiegati. Anche lui conferma, non risulta posteriori che fosse stato individuato un responsabile a livello tecnico. Sottolinea che la presenza, quello che sottolineano tutti, la presenza in particolare di un prefetto sul luogo dell'operazione, il prefetto La Barbera, ha sicuramente scardinato, messo in crisi tutte le linee delle varie attribuzioni e competenze, ma questo effetto lo determina anche la presenza appunto di due funzionari del grado di questore, appunto come Luperi e Gratteri. Si chiede in dibattimento al prefetto Andreassi di precisare che cosa succede quindi se non c'è un responsabile formale. E conferma il prefetto, succede che ognuno fa riferimento alla propria linea di comando, cioè le squadre mobili faranno riferimento al funzionario più alto in grado della squadra mobile, così le dico, se gli altri reparti. Quindi fa riferimento a quale rapporto? Al rapporto gerarchico. Quando lei dice che in mancanza di un responsabile d'operazione funziona il rapporto gerarchico e poi mettiamo insieme queste figure che hanno un elevato grado, possiamo noi intendere che a discendere le persone fanno riferimento a quelli che sono i loro superiori gerarchici? Cosa risponde il prefetto? E li riconosce come capi. E li riconosce come capi indipendentemente dalle designazioni formali. Esatto, questo possiamo intendere. E poi dalle qualifiche, ovviamente no, prego, e dalle qualifiche. E dalle qualifiche. C'è questa sottolineatura ancora. Figura gerarchica, attenzione, siamo in un corpo organizzato gerarchicamente e in quelle situazioni di operatività agisce con logiche anche di tipo militare. Si parla di capo. Per quanto dunque l'imputato Luperi miri a far discendere dalla propria incompetenza funzionale l'estraneità ai momenti decisionali, preparatori, alla fase esecutiva dell'operazione, abbiamo questa autorità formale che gli deriva dalla posizione gerarchica che inerisce alla qualifica di dirigente superiore, ma abbiamo la circostanza che questa autorità formale lo colloca nella catena di comando che è operativa nelle fasi a cui partecipa. Vediamo dai documenti e soprattutto i documenti filmati come la partecipazione all'operazione, sia pure al seguito del suo direttore, lo porta ad assumere un ruolo molto più rilevante di quanto forse avesse pensato. Proprio a causa dell'abbandono del campo da parte del superiore. Abbiamo la testimonianza del dottor Fiorentino, primo dirigente, il vero accompagnatore, secondo Luperi, e collaboratore sostanziale del prefetto, La Barbera. E il dottor Fiorentino individua nel Luperi, sul campo, il superiore di riferimento operativo, anche se non ufficiale di polizia giudiziaria. in assenza ovviamente del prefetto La Barbera. Ricorderò poi alcuni passi della deposizione del dottor Fiorentino. La presenza sui luoghi fin dalle prime fasi del dottor Luperi lo pone in condizioni privilegiate per osservare direttamente ciò che si svolge davanti ai suoi occhi, indipendentemente dal flusso di pensieri che lo occupano, in condizioni privilegiate anche per assumere informazioni sullo sviluppo delle attività in corso. Il dottor Luperi, ho accennato alla documentazione filmata, abbiamo questa utilissima ricostruzione proprio mirata su alcune figure nella consulenza delle parti civili, che ci fa vedere proprio l'ispezione di filmati che riprendono in posizioni significative le varie figure, e abbiamo quella parte dedicata a Luperi, quindi lo possiamo posizionare vicino alla scuola, lontano, e osservare la sua fisica presenza. E però il dato che emerge è che sembra muoversi liberamente sul campo, assumere iniziative proprie, qualcuna, come vedremo, di assoluto rilievo. E però, per ciò che finora ho detto, la presenza fisica durante le fasi è base essenziale di valutazione sul ruolo di effettivo controllo e comando che è esercitato da questa figura, al pari, poi vedremo, dell'altro riferimento apicale, che è il dottor Gratteri. Gli episodi più drammatici cadono sotto la diretta percezione di Luperi. Lo vediamo ripreso, assiste al violento intervento su Frieri, lo si osserva poi avvicinarsi al cancello ancora chiuso, c'è anche il prefetto La Barbera lì di fronte, con il personale del reparto mobile soprattutto accalcato, ma anche degli altri reparti accalcato di fronte al cancello nel tentativo di abbatterlo. Proseguire quindi tutte le azioni, l'irruzione nell'edificio, ed entra nell'edificio pochi minuti dopo l'irruzione. Entra nell'edificio con l'alto funzionario di pari grado, il dottor Gratteri, qualche secondo prima. Entra prima del suo direttore, il prefetto La Barbera. La dichiarazione del prefetto La Barbera, nel verbale addirittura delle sommarie informazioni del 3 agosto 2001, confermate poi nel successivo interrogatorio nel 2002, dice il prefetto La Barbera: saranno passati dai 2 ai 3 minuti circa dall'introduzione della polizia nei locali quando anch'io mi ci introdussi, trattenendomi all'interno al piano terra per altri 3-4 minuti. Ciò che vide, quanto ora riferirò, eccetera, eccetera. Ricordo anche che il dottor Luperi della Polizia di Stato, che era a metà della scala che conduce al primo piano, mi disse che c'era bisogno di un'ambulanza, in quanto al piano di sopra vi era una persona che perdeva sangue. In quel frangente vidi anche il dottor Gratteri. Il suo ruolo poi si fa più visibile con il progredire dell'operazione. Lo vediamo inserito in quel gruppo di funzionari che opera a stretto contatto, proprio anche fisico, e che appare costituire il centro di direzione dell'operazione. Ci sono gesti di comando operativo eloquenti, la sua figura spicca come punto di riferimento in colloqui e scambi tra funzionari. Lo stesso dottor Murgolo, che altra figura di riferimento che si è cercato poi di individuare come il responsabile totale. Ecco, ma anche lo stesso dottor Murgolo sembra ricercare sovente contatti e indicazioni da Luperi. Questo gruppo di funzionari è stato da noi a tratti, interrogatori, è nato una sorta di direttorio. Il quadro che ne emerge anche da questi dati documentali non è quello di un disinteresse svogliato, che è quello che l'imputato descrive nelle sue dichiarazioni spontanee. Le iniziative assunte non sembrano essere proprio legate a quell'interesse di emergenza che ammette il trasporto di persone ferite, trasporto di persone ferite arrestate. Ma il coinvolgimento del dottor Luperi e l'assunzione massima di responsabilità si palesano nella diretta gestione del reperto che è costituito dalle bottiglie Molotov. Torniamo alle dichiarazioni del dottor Fiorentino, unico funzionario esaminato come testimone tra le persone presenti nella immediatezza della consegna del reperto a questo gruppo di dirigenti, al direttorio non a caso, che viene inquadrato nelle riprese filmate che evidenziano il sacchetto nelle mani proprio del dottor Luperi, riprese filmate del reperto 199, che troverete in tanti atti denominato come reperto Blue Sky. Ecco, fra le reticenze, l'evasività di questa testimonianza resa da un funzionario subordinato nei confronti dei superiori, ecco, il dottor Fiorentino però non ha esitato a dichiarare come lo stesso Luperi gli venne incontro a mostrare questo reperto con commenti che, al contrario dell'assunto difensivo, sono commenti di soddisfazione operativa. Si chiede al dottor Fiorentino nel dibattimento, udienza 29/3/2007, se vi ha riferito qual era il motivo per cui se n'era occupato lui direttamente, visto che il dottor Luperi non è ufficiale di PG, si parla ovviamente delle moto. Non mi è sembrata, cioè, una circostanza, cioè quando c'è anche un intervento così che comporta situazioni anche di ordine pubblico, è chiaro che in questo caso lì Luperi rappresentava per noi del, non essendoci la barbiera, il punto di riferimento, perché per noi era il più elevato in grado, quindi la riteneva una cosa normale. Ma sì, anche io quando non sono ufficiale di PG, però se trovo una pistola poi la passa alla scientifica, poi eventualmente si rinviene, si firma il verbale dopo. Ecco. Ecco perché dico questo, perché nella nostra amministrazione c'è questa consuetudine nel riferire puntualmente ai nostri. Si chiede al dottor Fiorentino, no, con una contestazione su ciò che aveva dichiarato durante le indagini. E gli si contesta la seguente frase: non posso avere, non avere dubbi che la prova, una delle prove più importanti, trovate lì, la gestisca lui. E gli si dice, allora, in questo senso se n'è occupato? E la risposta è, proprio perché in quel momento Luperi è certamente, insomma, per noi colleghi di grado inferiore, Luperi rappresenta il nostro riferimento gerarchico operativo, il nostro riferimento interno. E poi il test va avanti. Nel descrivere la soddisfazione operativa, Fiorentino è quel funzionario che si vede di spalle lì, anche lui presente sulla scena, è quello che dovrebbe riferire i cosiddetti fatti indimenticabili. Dice che ci sia stato il momento di esaltazione, l'ho percepito perché ho visto Luperi, come dire, soddisfatto, presidente, quasi come se avesse detto abbiamo trovato qualcosa a sostegno. Ecco, l'esaltazione, sì, l'esaltazione, insomma era contento, come devo dire, una specie di soddisfazione operativa. E ci dice l'ovvio, che colloca questa soddisfazione probabilmente nel momento in cui si vede questo gruppo. È come se avesse voluto comunicare con il suo modo di, diciamo, caratteriare, dimostrare, diciamo, questa prova che era stata rinvenuta. Non so se di esaltazione o di una grossa soddisfazione. Secondo me, dice, questa è una prova che abbiamo trovato che forse non se l'aspettava nessuno di trovare queste benedette cose. dice guarda, abbiamo trovato anche queste, significa abbiamo trovato queste, perché c'era forse una situazione, bisognava procedere, abbiamo fatto la richiesta, non so se hanno informato la procura, se fa una perquisizione, deve dare una giustificazione. È proprio informato e vive proprio questa operazione che fino ad allora, quando non arriva il frutto avvelenato, ma quando non arriva questo reperto su cui poi si fanno i miracoli, questa operazione non aveva prodotto granché. E non avendo prodotto granché, possiamo immaginare la soddisfazione operativa. Quindi, non posso dubitare che un reperto così importante lo gestisca lui, dice il dottor Fiorentino. E il dottor Lupri effettivamente non si limita a visionare il corpo di reato, ma lo affida ad un operatore di sua fiducia e quindi si assume la responsabilità della sorte del reperto, il cui inserimento fra gli oggetti da sottoporre a sequestro in esito alla perquisizione domiciliare viene, se non stabilito, possiamo consentire quantomeno avallato. E vediamo cosa dice la dottoressa Mengoni. Altra testimonianza sofferta, 28 marzo 2007. Dunque, ero all'esterno del cortile, lui era all'interno, viene chiamato il dottor Luperi, sì, il dottor Luperi mi affida questi oggetti dicendomi che cioè che erano evidentemente oggetti pericolosi e che dice, guarda, preoccupati che siano al sicuro insieme agli altri reperti. Ora non mi ricordo le parole precise, ma ricordo il senso della sua disposizione. Sì, però per pazienza, l'incarico dato da Luperi è quello di prendere in consegna questo reperto per custodirlo, per conservarlo, insomma. Sì, ma ha detto deve essere messo al sicuro. Poi prosegue l'esame. Non ha fatto riferimento ad altri reperti, comunque ricorda che ha fatto questo dicendo sarà messo insieme e sarà custodito assieme agli altri reperti. Io a questo punto ho chiamato l'unica persona e poi prosegue con quel suo racconto un po' surreale la dottoressa Mengoni. Ma sollecitata da contestazioni, la dottoressa Mengoni poi, sollecitata più volte e anche con contestazioni, gli si dice, il test dice, Mengoni ti consegno, prendi queste due bottiglie, cerca un luogo sicuro dove conservarle, insieme a tutti i reperti che si era trovati, la frase esatta, il senso era quello, se queste bottiglie stessero da qualche parte in sicurezza, facendo riferimento anche al fatto che ci dovesse un'attività di raccolta di reperti con cui dovevano essere conservate queste bottiglie. E interviene il Presidente, mi sembra che il test abbia già detto che dovevano conservare insieme ad altri reperti, questo sì. E quindi il test ha chiarito bene il suo pensiero. L'incarico alla dottoressa Mengoni è un incarico che segna non solo l'ingresso sulla scena di questo funzionario che si era tenuto fuori all'esterno come operatore di IGOS, secondo le sue dichiarazioni, i suoi compiti, ma segna anche il coinvolgimento nelle successive operazioni che si svolgono su, evidentemente, incarico formale a partire da quello dato dal dottor Luperi. Perché nel volgere di pochi minuti, ripeto, a parte il percorso surreale, questo fantomatico ispettore della Digos di Napoli che non ha nome, che non ha volto, che assieme alla dottoressa Mengoni dalla porta laterale introduce questo sacchetto. Ecco, nel volgere però di pochi minuti abbiamo visto che le Molotov sono collocate all'interno dell'edificio con un percorso tortuoso, inspiegabile rispetto a necessità operative, compatibili però con un'azione che è tesa al collocamento del reperto in un luogo che poi troverà corrispondenza con quello del verbale. Il dottor Luperi è ripreso, dopo la consegna delle bottiglie, all'interno dell'edificio al momento della famosa stesura dello striscione nero. Nei fotogrammi Luperi sembra anzi colui che ordina e dirige assieme con il dottor Gratteri l'operazione stessa. Quindi abbiamo questa partecipazione anche a questa operazione che è significativa, perché la raccolta, la messa in ordine dei reperti in loco, in contrasto di nuovo con modalità di perquisizione che dovrebbero rispettare il problema dell'attribuzione individuale di questi reperti, ma questa catalogazione è diretta alla ostensione a fini di pubblicità mediatica dei risultati delle imprese ormai con esito positivo, perché poi se si fa una perquisizione si deve dare una giustificazione. Anche in questa fase l'autolupri è coerentemente tra i dirigenti che gestiscono l'operazione. Vorrei farvi vedere, perché non sono sicuro che questo di riferimento sia chiaro, un attimo, un'immagine della dottoressa Mengoni all'esterno, ecco. La possiamo far vedere? Ecco. Ecco, per vedere un attimo la dottoressa Mengoni, diciamo, com'era vestita in quell'occasione. Vedremo, e questo all'esterno, diciamo, si aggira nei pressi dell'istituto, e questo è il reperto dell'operatore Rai Chiucconi. Adesso vi vorrei far vedere dei fotogrammi sempre tratti da questo reperto filmato. Sì. Dove poco dopo la stesura del telo riconosciamo alcune persone, quello con l'Apollo verde è il dottor Filocamo, cioè quelle persone che poi vengono in questa tornata, cioè dopo che le Molotov sono piazzate dentro, vengono incaricati il dottor Piferi e il dottor Filocamo per vie diverse. Se voi vedete, non so se è la mia suggestione, ecco, ma c'è questa figura dove con questo abbigliamento che mi sembra di ricollegare a quello della dottoressa Mengoni, questo è compatibile con il fatto che la dottoressa Mengoni poi si trattiene, come dice il dottor Piferi, come dicono altri testimoni, in quella fase e quella figura, avvocato.
Ecco.
Avanti? C'è una più avanti?
Lei la conosce meglio come avambraccio.
Sto semplicemente dicendo che la dottoressa Mengoni, secondo la sua testimonianza, riceve il sacchetto, lo porta dentro con un percorso tortuoso con questo ispettore di Napoli, abbandona l'ispettore di Napoli e poi ritornando dentro ritrova le bottiglie Molotov sul telo, sullo striscione già steso. Allora, combinando, e c'è una cronologia poi nella consulenza complessiva delle parti civili, combinando queste immagini si vede che la dottoressa Mengoni, come da lei poi dichiarato, si ferma nella palestra, in quei luoghi, anche lei a riordinare questi reperti. Quindi io vedo e do a conferma di questo dato testimoniale, questo piccolo indizio, ovviamente non, per cui la Mengoni, funzionario incaricato dal dottor Lupri, poi assumerà un ruolo, e questo lo ricavo dalle dichiarazioni della dottoressa Mengoni, assumerà un ruolo in questa fase della finale della perquisizione, fase decisa dai funzionari di cui sto parlando, in primo luogo dal dottor Luperi. Vi ricordo i fotogrammi dove, ma l'abbiamo visto più volte, dove c'è questa stesura del telo e ho detto che è visibile una discussione quasi animata fra il dottor Lupre e il dottor Gratteri, e rimane, sembra evidente che questa operazione di stesura sia diretta appunto da questi funzionari. Nella fase finale, dopo questa questa fase dove si riordina i reperti incidentalmente, notate che in questa fase finale, adesso troverete quel documento filmato, il dottor Filocamo, questa catalogazione di reperti, la perquisizione viene ancora condotta in quel momento, si frugano zaini, si scelgono reperti. Dicevo però, e salto perché riprenderò quando parlerò del dottor Gratteri, nella fase finale Luperi, lo si vede qui, coincide con le sue dichiarazioni, si fa ancora notare effettivamente nel fronteggiare la situazione di pressione dall'esterno, ecco, per permettere l'evacuazione degli ultimi feriti e il trasporto degli arrestati. È certo quindi che in questa situazione il dottor Luperi rimane il depositario di informazioni cruciali e di percezioni dirette che gli impongono anche obblighi di controllo nei confronti dell'operato dei subordinati che a modo di vedere sono anche devianti. La sua diretta esperienza gli può consentire e avrebbe già dovuto consentirgli di porre in serio dubbio gli avvenimenti che sono già successi all'interno dell'edificio. Mi riferisco ovviamente alla presenza di tanti e così gravi feriti. E quindi già queste informazioni sicuramente non lo vedono attivo e quindi lo vedono inerte, consapevolmente, rispetto alla problematica di verificare il perché si era generata una certa situazione. Quindi la sua presenza avalla evidentemente le fragili spiegazioni che gli possono essere state date. La sua appartenenza a questo gruppo dirigente, in posizione di effettivo comando, gli consente quindi di condividere o di supportare la decisione che si forma della messa in stato di arresto di tutti gli occupanti. E se si può capire il suo disinteresse o comunque il fatto che la presenza del prefetto La Barbera mettesse sicuramente completamente in ombra non solo Luperi ma anche tanti altri, nella fase precedente di deliberazione dell'operazione, questa però fase esecutiva che vede un coinvolgimento di questo tipo ci induce a ritenere che il trasporto dei feriti come arrestati è un trasporto ed è una situazione che il dottor Luperi, per le informazioni che ha, contribuisce ad avallare. È poi poco credibile, io ho saltato nel citare le dichiarazioni di Luperi, la fase di totale e ancora più vuoto disinteresse dopo il rientro in questura. Ecco. È poco credibile anche questo atteggiamento, perché ci sono 93 arrestati, la gran parte di nazionalità straniera, e quindi un suo coinvolgimento, quantomeno per la funzione di raccordo con le polizie straniere, dovrà esserci. C'è una fase spasmodica che segue l'arresto di queste persone, che è quella diretta a capire e vedere chi sono questi, se magari qualcuno avesse dei precedenti. Quando sono trovati dei precedenti di polizia nei confronti di taluno degli arrestati, c'è una ulteriore e successiva fase di esaltazione, perché quelli ritenuti colpevoli erano effettivamente colpevoli. È una fase che descrive bene il dottor Mortola nel corso di uno dei suoi ultimi interrogatori, quando dice: ma dottore, ha visto che vuoi che gente che c'era lì? Peccato che bisognava saperlo prima. si arresta con gli elementi, non si arresta e poi si trovano le conferme, ma conferme non ce ne sono state, perché i precedenti anche di queste persone che avete tutte sentito di porre come testimoni e controesaminati sul punto, screditati per quanto si potesse screditare, ecco, avete visto quali persone potessero essere. Tanti stranieri, ricerca e necessità quindi di avere informazioni dalle polizie straniere, e quindi questo fatto che il dottor Lupri sparisca dalla scena è poco verosimile. L'ispettore Mazzoni, che si occupa dello SCO, che si occupa poi di stendere questa bozza di verbali di perquisizione, cioè l'elenco, la lista della spesa, secondo lui, afferma, Mazzoni, senza fare nomi peraltro, i documenti sequestrati a Sabo Jonas e utilizzati, come ho ricordato più volte, a sostegno del castello accusatorio nei confronti di questi arrestati, questi documenti erano sotto attento esame di funzionari Ucigos. Non ce n'erano molti funzionari Ucigos all'epoca, ma possiamo anche ritenere che Lupri fosse uno di quelli. E Sabo Jonas è uno di quelli che è l'esponente di spicco dell'associazione criminale che era stata sgominata dall'operazione Diaz, e ci dice il dottor Lupri che lui è un uomo da scartoffi e analizza documenti, tutti quei noiosi documenti eversivi. E il dottor Fiorentino, che prendiamo come testa, ci racconta così sommariamente della fase di ritorno in questura. Lupri ritorna nel riferire al prefetto, cito l'esame del dottor Fiorentino, diciamo alcune sue preoccupazioni. C'era stato un momento certamente di sofferenza dal punto di vista fisico e da un punto di vista psicologico operativo, e Lupri giustamente lo rappresentava dicendo: lì ci sono stati, abbiamo registrato parecchi feriti. Ecco, la cosa lo aveva messo in obbligo di riferire al prefetto La Barbera questo aspetto dei feriti. Avrete modo poi di vedere La Barbera e cosa se ne fa di queste informazioni nell'interrogatorio del prefetto La Barbera. Poi le fermate che avevano fatto, che erano, non so dove erano andati, perché poi bisognava identificarli, vedere se c'erano delle persone di nazionalità estera, perché bisognava fare l'informazione, visare i familiari, i consolati, quindi c'era tutta un'attività burocratica ancora da proseguire, riferita quindi a questi arrestati di nazionalità straniera. È inutile dire che l'operazione che aveva suscitato immediate reazioni e scalpore è un'operazione che ha visto delle proteste formali da parte di governi esteri, in particolare di quello tedesco, e quindi il contatto con le polizie straniere forse era o rientrava nei compiti del dottor Lupri. Vediamo la posizione brevemente del dottor Gratteri. Posizione abbiamo fatto, chiedo scusa, posizione e ruolo di questo funzionario assumono ancora più rilevanza, perché il dottor Gratteri è il riferimento apicale per il maggior numero di operatori impiegati nelle operazioni. Non ha superiori diretti a Genova, sul campo, appartenenti al comparto che rappresenta. È anzi vertice dell'ufficio centrale di cui è titolare, lo SCO, il Servizio Centrale Operativo, e per giunta ha un ausilio importante perché sul campo è assistito dal suo vice, funzionario di grado elevato e con funzioni di polizia giudiziaria, il dottor Caldarozzi. La presenza di Gratteri in alterato l'operazione è stata segnalata come la più inusuale, proprio per l'alto grado rivestito, ovviamente dopo quella del prefetto La Barbera, tanto più che la rappresentanza dell'ufficio era assicurata, come ho ricordato, proprio dalla presenza del suo vice. l'interferenza con la linea di comando operativo e funzionale in atto doveva essere più evidente. L'essere vertice del comparto operativo che è maggiormente impegnato è la spina dorsale dell'operazione, il comparto che fa capo allo SCO, alle squadre mobili. E l'essere vertice di questo comparto fornisce forse un titolo per alcuni più fondato per la presenza sui luoghi, ma richiama ovviamente con più facilità un coinvolgimento diretto. Il funzionario poi è dotato di una, sotto il profilo tecnico, di un'esperienza professionale cioè, di tutt'altra natura rispetto a quella del dottor Lupri, non è un uomo da scartoffi, è un funzionario con un'esperienza investigativa di polizia giudiziaria fra le più ricche e significative. Anche in relazione a questa figura, la documentazione filmata ci mostra una visibilità sul campo di tutto rilievo, una persona su cui si focalizza l'attenzione dei più. Sulla presenza sul posto, il dottor Colucci, nelle sue dichiarazioni, mentre mette in evidenza ecco, l'anomalia della presenza del prefetto La Barbera, dice, ma anche mi sono meravigliato che il prefetto La Barbera andasse sul posto, perché bene o male è sempre un prefetto, mentre non mi sono meravigliato che il dottor Gratteri è andato sul posto, perché c'erano i suoi uomini che stavano operando. Non so se mi sono spiegato. Benissimo, gli risponde l'interrogante. Vediamo come ce lo descrive un testimone esperto, nel senso che è un testimone che ha vissuto gli avvenimenti. Frieri Francesco, udienza del 7-12-2006. Sì, io ricordo un funzionario in particolare. Soggiornava nel piazzale davanti all'ingresso della Diaz una volta che era stato sfondato, che aveva un casco incompleto, non era vestito da poliziotto, aveva soltanto il casco che lasciava denotare che lo fosse e che pareva essere il punto di riferimento per le operazioni che si svolgevano. Lo ricordo perché si insomma dava l'impressione di essere il capo, è ovviamente un'impressione. Lo può descrivere per favore? Lo ricordo un funzionario vestito di blu con il casco, mi pare un po' di barba grigia, e parevano tutte le decisioni, compresa la nostra salvezza, pendere comunque nei movimenti che avvenivano davanti a questa scuola, davanti alla scuola Diaz, da questo punto di riferimento, da questa figura che sicuramente era uno dei punti di riferimento. Non saprei di più, non avevo i gradi. Poi il test riconosce il dottor Gratteri nel filmato che gli è stato mostrato nel dibattimento. Il coinvolgimento diretto, con questa visibilità, e lo sottolineo perché lo hanno sottolineato testimoni con il significato che ho prima esplicitato. Il coinvolgimento del dottor Gratteri è anche assistito da segni esteriori, proprio come l'equipaggiamento con casco, in alcune occasioni con manganello. E lo vediamo anche emanare ordini e assumere decisioni proprio a livello della tattica operativa sui luoghi, con ordini diretti proprio agli uomini dislocati sul campo. Nella sintesi dei documenti filmati proposta dalle parti civili, a cui faccio ancora riferimento, vediamo che la presenza del dottor Gratteri per la prima volta è ripresa alle 23.59 nella via Battisti, qualche istante prima dello sfondamento del portone principale della scuola, quindi dell'irruzione. È in una posizione, si vede bene poi dalla cartina allegata all'ispezione del documento filmato, in una posizione di vicinanza al cortile, quindi ha una visuale di fronte dell'edificio, ecco, per osservare con piena consapevolezza la fase in atto. Il trambusto e le urla di terrore che si propagano pochi istanti dopo fanno arretrare, si vede sempre dal documento filmato, il dottor Gratteri e funzionari che si trovano nella stessa area e posizione, fra cui sembra di vedere anche il prefetto La Barbera. Successivamente viene allontanato da alcuni suoi collaboratori da questa zona più operativa, protetto, per poi ricomparire, con casco e manganello questa volta, alle mezzanotte 02:30 circa, e si vede che si dirige verso l'edificio scolastico, dove fa ingresso dal portone principale circa un minuto dopo, alle 2:29. Questo dato documentale filmato coincide poi appunto con le dichiarazioni dell'ingresso del dottor Luperi, ho ricordato quelle del dottor La Barbera, non coincidono invece con le dichiarazioni dello stesso dottor Gratteri. Alle mezzanotte 8 minuti e 39, sempre dotato di casco e manganello, lo si vede nella via Battisti, proprio di fronte alla scuola, dirigere l'attenzione degli operatori e comandare un intervento sul lato sinistro della scuola Pertini, coperto da impalcature, ove aveva notato movimento di persone in fuga, come poi ci ha detto, con il manganello poi indica e punta il luogo, dando evidentemente direttive operative agli operatori impegnati. Possiamo dire che questo materiale ci consente, attraverso una sua migliore elaborazione, di confermare la smentita del ricordo del dottor Gratteri circa il suo arrivo sui luoghi dell'operazione e soprattutto il suo ingresso nell'edificio scolastico, in una fase sempre dichiarata di completa stabilizzazione, secondo ormai la posizione omogenea di tutti i funzionari che entrano in una posizione congelata, sterilizzata, stabilizzata. Questa conclusione è poi invece smentita, o questa visione della situazione stabilizzata è smentita dalla documentazione filmata, che ci fa vedere che in quel momento ci fosse ancora fra virgolette in movimento ai piani superiori, anche con azioni lesive filmate e condotte dai poliziotti, le numerose testimonianze delle persone offese ci descrivono quanto ci volle perché in termini di minuti lunghissimi perché la situazione davvero si potesse stabilizzare. Con il trasporto di persone al piano inferiore, con l'esecuzione di ulteriori pestaggi e insulti alle persone che venivano ferite e trasportate nel piano palestra. Abbiamo testimonianze che riferiscono della presenza, certo non individuabile, con riconoscimenti affidabili di funzionari in giacca e cravatta nel piano palestra, dove qualcuno dice ci fossero ancora in atto violenze. Dalla deposizione del teste Cremonini, il tenente Cremonini, apprendiamo che Cremonini al comando di uno dei battaglioni dei carabinieri che si schierano di fronte all'edificio, apprendiamo che è il dottor Gratteri il funzionario a cui si rivolge per chiedere ordine e disposizioni non appena si accorge della presenza a terra della persona ferita, cioè di Markovel, nell'area antistante il cancello, dove doveva schierare e aveva cominciato a schierare gli uomini da ordine precedentemente ricevuto. Il dottor Gratteri, secondo questa testimonianza, è nel cortile dell'edificio, evidentemente in posizione di comando, che esercita, dando disposizione al tenente, mostrandosi informato della esistenza di un ferito all'esterno dell'edificio e ordinando al tenente di riprendere posizione, perché tanto le ambulanze erano già state avvertite. L'ambulanza che trasferisce Covel arriva alle, o comunque Covel è trasportato al mezzanotte e 20 minuti, Covel è uno dei codici rossi, quindi con pericolo di vita, e abbiamo visto quando il dottor Gratteri è presente in posizione di comando sui luoghi. Questa posizione del cortile, la posizione centrale del dottor Gratteri, così come ci è riferita dal tenente Cremonini, richiama la testimonianza che ho appena citato di Frieri, che dice la nostra salvezza, Frieri, altro è stato selvaggiamente, senza motivo, dal lato opposto, al di fuori del cancello, la sua salvezza dipende dalle disposizioni di questo funzionario in posizione di comando, quello che sembrava il capo. Le fasi salienti del dopo irruzione, la perquisizione, avvengono ancora sotto la diretta osservazione del dottor Gratteri, ritratto spesso nei pressi dell'ingresso principale, dove c'è quella modalità di perquisizione bizzarra, secondo i canoni operativi tradizionali, e poi soprattutto il dottor Gratteri è riunito nel gruppo dei funzionari in posizione dirigente in quel direttorio che si forma di lì a poco. È presente, è ritratto nella scena in cui compaiono le bottiglie Molotov, ho già accennato, se lo si vede nella scena della stesura del telo. Proviene dal dottor Gratteri poco dopo la disposizione data al dottor Filocamo, appena sopraggiunto, dopo la stesura del telo, disposizione di riordino dei reperti per quella finalità che abbiamo visto, e ho richiamato nell'immagine che ho fatto vedere la presenza del dottor Filò come intento a operazioni di perquisizione che non sono soltanto la catalogazione di reperti, operazioni di perquisizione che comunque in quella fase avanzata consolidavano la ricerca indistinta di prove contro gli associati a delinquere. Inutile dire che è presente alle operazioni di trasporto feriti e arrestati, ho prima detto che il funzionario che è assieme al dottor Lupperi è l'ultimo ad abbandonare i luoghi. La presenza di questo funzionario in posizione di comando, ho prima affermato che è rafforzata evidentemente dalla contemporanea presenza del suo vice, ufficiale di polizia giudiziaria, a maggior ragione diretto riferimento per tutti gli altri funzionari dirigenti della squadra mobile e numerosi che poi avranno un ruolo nella stesura degli atti, il dottor Ferri, il dottor Cicimarra, il dottor Di Bernardini. Funzionari che rappresentano il reparto più impegnato, anche numericamente, nell'atto di polizia giudiziaria. Questo personale, certo, non posso fare riferimento a dichiarazioni non utilizzabili nei confronti del dottor Gratteri, ma questo personale dimostra e sa e dice quanto concreto riferimento fosse anche nelle operazioni minute di sequestro di un oggetto o di un altro, il dottor Gratteri e la linea di comando attraverso Caldarozzi che a lui faceva capo. Altra decisione sul campo presa e ammessa dallo stesso dottor Gratteri è quella di aver dato disposizioni al personale di ritirarsi dalla scuola Pascoli non appena appreso che ciò era avvenuto. C'è però un'altra fase in cui il dottor Gratteri interviene mostrando interesse allo svolgimento poi dell'attività diretta alla formalizzazione degli atti di polizia giudiziaria relative all'arresto degli occupanti. E questo è in contrasto con il dichiarato disinteresse in merito a questa fase. Addirittura questo funzionario, come altri, dichiara di non conoscere neppure l'esito nel dettaglio. La fase di redazione degli atti avviene, ce lo dice anche un dato testimoniale, chi viene incaricato di redigere gli atti lo fa e appartiene alla filiera dello SCO, funzionario Bolzanetto, Mazzoni dello SCO, redige il verbale di perquisizione in questura. Ecco, questa organizzazione proviene sicuramente dal vertice Gratteri-Caldarozzi. C'è un intervento pregnante che il dottor Gratteri ha dovuto ammettere anche perché ci sono evidenze documentali e si tratta della sollecitazione che ha riferito nel dettaglio il dottor Canterini a trasmettere una relazione che attestasse gli atti di resistenza subiti, asseritamente subiti dal reparto mobile e a fornire certificati medici a supporto. Il dottor Canterini è il primo che ci riferisce di questa iniziativa, dapprima con una frase un po' ambigua che sembrava potersi maliziosamente interpretare come un invito proprio un po' a calcare la mano, poi ha mitigato questa prima impressione, confinandola di una sollecitazione mera di trasmissione di atti, relazione che il dottor Canterini, come sappiamo, redige, letta poi attentamente, come riferisce il dottor Canterini, qua in dibattimento dal dottor Gratteri, a cui consegna in questura la relazione. Relazione indirizzata al questore, come sottolinea Canterini. L'imputato ammette questo, ovviamente non con il significato malizioso, ammette anche di aver richiesto la produzione di referti dei lesionati. Questo è un dato riscontrato anche da una telefonata registrata sulla linea del 113. Alle 3.05 della notte del 22 luglio c'è una conversazione tra il dottor Canterini e il dottor Mortola. Canterini riferisce di aver ricevuto una telefonata dal dottor Gratteri che è tesa a richiedere altre certificazioni. E il dottor Canterini riferisce che sarebbero state trasmesse nella mattinata. Riceve indicazioni da Mortola per trasmetterle all'ufficio SCO della squadra mobile e lo avverte che sarebbe stato avvertito immediatamente di questo fatto il dottor Caldarozzi, vice di Gratteri, presente in questura. Io vi consiglio, l'avrete già fatto, l'ascolto di questa telefonata, quando il dottor Canterini, che parla un po' fra sé e sé, o con qualcuno che gli sta a fianco mentre c'è la musichetta di attesa del centralino è intento a appunto trovare il modo di far refertare i suoi uomini, chiede che e lascia un numero che forse noi non avevamo, non so se è quello che ci ha dato, su cui il medico avrebbe dovuto chiamarlo. Si mette in contatto col dottor Mortola, il quale, sollevando la cornetta, dice: «Oh ragazzi, le Molotov non lasciatemene qui, che...» Quindi dobbiamo immaginare che nell'ufficio del dirigente della Digo ci fossero le Molotov senza sacchetto, che poi, come poi ricorderemo, in bella vista, e il dottor Mortola dice: «Oh ragazzi, non lasciatemele qui». Canterini dice: «Mi ha telefonato, credo, Gratteri». Gratteri? Sì, per avere altre. Dice: «Ma sai, se qualcuno si è fatto male, eccetera, io sto facendo fare dei referti, sì, dal nostro medico del corpo che sta qui alla Cittadella. Sì, domani mattina te li mando. Sono circa sei, credo sei». voi sapete che i numeri dei certificati dei referti sono di più, quindi quel altre significa che il dottor Gratteri, qui, secondo quanto riferito, ha capito che non bastavano quelle fino allora avute. Li avverti te allora? Sì, sì, ora glielo dico io a Caldarocci, ti ringrazio, ciao, eccetera, eccetera. Falli mandare, dice Motel, direttamente su allo SCO, alla squadra mobile. Alla squadra mobile SCO, sì, ok. Diciamo, è difficile mettere insieme questo interesse operativo, questo interesse di sostegno, diciamo, dell'esito di questa operazione con l'affermato proprio quasi piccata risposta relativa proprio al disinteresse, perché ci mancherebbe altro, uno che non è più ufficiale di PG che si occupi di questi dettagli, e questo è un dettaglio molto significativo che richiede e esprime e dimostra il coinvolgimento del funzionario comandante. C'è un interesse quindi alla redazione degli atti. E ovviamente il dottor Gratteri è stato messo di fronte interrogatoria a questa significativa e costante presenza, ammette di aver, che la sua presenza forse ha davvero generato un po' questa confusione di ruoli, ma l'imputato si dichiara sempre estraneo alle valutazioni di stretta pertinenza della polizia giudiziaria, che ritiene di non dover condizionare nel merito, e si dichiara comunque inconsapevole delle anomalie che a suo dire sono state evidenziate solo dalle indagini, non percepibili nel contesto in cui operava lui. E la presa di distanza dalla responsabilità di comando e il ridimensionamento del suo ruolo sono portate iniziative difensive che sono portate avanti in diverse direzioni, ecco. Innanzitutto sul piano formale, proprio nell'ambito di queste asserite invalicabili competenze funzionali, che lui dichiara lo avrebbero portato ad avere proprio poco titolo all'intervento diretto. L'imputato deve confrontarsi, peraltro, con la diversa ricostruzione che ci è stata offerta dal prefetto Andreassi, che considera invece il dottor Gratteri un funzionario, ma nella veste di direttore del servizio centrale operativo lo considera uno dei protagonisti nella svolta, nella linea di azione che era stata indicata e suggerita dall'allora capo della polizia, a partire dalla mattinata del sabato 21 luglio. Secondo Andreassi, ce l'ha spiegato apertamente, è proprio all'ufficio, allo SCO, che si vuole affidare questa efficace risposta delle forze di polizia rispetto agli avvenimenti criminosi occorsi nei giorni del vertice. E quindi in questa fase situa la direttiva che mira a distogliere comunque dagli originari compiti formali dello SCO diretti all'esclusivo intervento nell'ambito della zona cosiddetta rossa. Secondo la testimonianza di Andreassi, che abbiamo più volte citato, è il capo della polizia che nella mattina del 21 luglio lo incarica di affidare personalmente al dottor Gratteri l'intervento che riguarda la individuazione e l'intercettazione, insomma, il fermo di quel furgone ripreso dall'elicottero e che era stato visto, gli occupanti di questo furgone erano stati visti distribuire armi improprie ai manifestanti prima della manifestazione. Questa investitura diretta, il prefetto Andreassi qui in dibattimento ha chiarito che l'indicazione fu nominativa, ma ha chiarito anche che l'indicazione nominativa era un riferimento non solo alla persona del dottor Gratteri, ma la sua qualità appunto di direttore di questo organismo, lo SCO. Sappiamo, perché è stato oggetto di accertamento dibattimentale anche su istanza difensiva, che l'intervento, che è l'intervento poi alla scuola Paul Klee, culminò in una perquisizione all'arresto di un consistente numero di persone, 23 sotto l'accusa di associazione per delinquere. Ecco, il carattere di arresto di massa e la superficialità con cui era stata contestata una così complessa imputazione e poi l'esito fallimentare dell'operazione in termini giudiziari, su 23 arrestati, 21 vennero scarcerati immediatamente per mancanza di elementi da parte del pubblico ministero, ecco, questi elementi richiamavano una forte analogia con la successiva operazione alla scuola Diaz. Sappiamo che, dalla testimonianza della dottoressa Canepa, di questa operazione vi furono contatti con l'autorità giudiziaria, nel modo che adesso però spiegherò. Perché devo dire che fin dalle prime battute del primo interrogatorio il dottor Gratteri, rispetto a questo intervento, aveva sempre affermato di essersi limitato a delegare l'intervento all'organo territoriale della questura, cioè la sezione criminalità organizzata, la SCO, ma la SCO presso la squadra mobile, negando alcun coinvolgimento non solo personale, ma del proprio ufficio. Aveva chiarito che l'assunzione di responsabilità, che gli veniva un po' contestata in relazione alla posizione che lui aveva espresso nel comitato parlamentare, ne posso riferire perché è contenuta anche nella relazione che abbiamo acquisito agli atti. Ecco, sembrava nella commissione parlamentare che il riferimento a quell'operazione che si accompagnava per analogia in quella relazione all'operazione Diaz, il dottor Gratteri, come direttore dello SCO, come dire, si attribuisse i meriti di quell'operazione in relazione ai risultati che all'epoca comunque venivano considerati positivi, quantomeno in relazione al rinvenimento di corpi di reato. E, però questa limitazione dell'intervento è espressa dal dottor Gratteri in termini netti. È un tema che in realtà al pubblico ministero non ha mai interessato più di tanto, ma che è stato rigidamente evidenziato invece dal dottor Gratteri. Io vi leggo un passo dell'interrogatorio del 30 luglio 2002, nel momento in cui il dottor Gratteri diceva che lui la sua responsabilità se l'è sempre presa, ecco, ma diceva: per quanto riguarda la perquisizione alla scuola Paul Klee, cioè io mi sono assunto una responsabilità di un'iniziativa che si poteva assumere un qualsiasi altro cittadino. E no, non è il cittadino, si diceva. Sì, ho capito, per dire, è stata un'iniziativa qualificata, sì, ma no, per, non è il cittadino che denuncia una violenza. Insomma, c'è proprio una presa di distanza. Il dottor Gratteri diceva: ma perché la volta scorsa mi venne contestato, ma tu entri un po', esci ed esco, perché tante volte capita. Il problema, gli si diceva, è proprio in una logica di non tirare fuori la mano dopo, quando uno si assume in prima persona sul campo. E certo, diceva il dottor Gratteri. Allora, il tema del coinvolgimento dello SCO, dell'ufficio centrale, come ufficio che assume il ruolo di coordinamento e direzione dell'operazione intrapresa al di fuori della zona rossa nell'ambito del sabato 21, è stato dibattuto a lungo. È stato dibattuto sulla base di una prospettazione che era quella della che proveniva dal prefetto Andreassi e che aveva trovato riscontri in numerosi elementi durante le indagini, e riteniamo anche ovviamente durante questa istruttoria dibattimentale, ricostruzione del prefetto Andreassi che aveva una logica e una coerenza che non sembrava davvero incrinata e rispetto a cui non si comprendevano e non si comprendono queste prese di distanza. Perché nel dibattimento, ho ricordato, Andreassi fa risalire alla direttiva del capo della polizia l'indicazione di Gratteri come direttore dello SCO. La successiva direttiva, che proviene sempre dal vertice del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che è quella della formazione dei pattuglioni di controllo del territorio, viene ovviamente veicolata al questore che la gira al dottor Gratteri e che poi incarica il dottor Caldarozzi come vice dello SCO per la formazione di questi pattuglioni. Il dottor Caldarozzi, come sappiamo, partecipa in prima persona a questi pattuglioni, con gli esiti che poi abbiamo visto, ma anche qui la spina dorsale della formazione di questi pattuglioni è costituita dal personale delle squadre mobili facenti capo allo SCO. L'operazione alla scuola Diaz è altra operazione che vede l'impiego di personale delle squadre mobili in numero preponderante, con il capo e il vice capo presenti. C'è una logica, una coerenza interna della lettura fornita da Andreassi, vicario della polizia all'epoca, che non pare essere scalfita da letture alternative in chiave difensiva. E la funzione trainante dello SCO era stata indicata anche dal questore Colucci, a cui nella sede del dibattito parlamentare si era anche contestato del perché avesse lasciato agire lo SCO fuori dalla zona rossa. Al dibattimento il questore Colucci, durante una testimonianza che è inquinata da timori e pressioni, rinnega le sue dichiarazioni originarie, minimizza gli apporti di tutti gli imputati di questo giudizio, evidenziando poi le responsabilità di comando o nel prefetto La Barbera deceduto oppure nel dottor Murgolo, unica posizione archiviata. Ho già ricordato la posizione del dottor Colucci in merito alla formazione dei pattuglioni, che secondo lui erano diciamo una operazione di routine per favorire il deflusso dei manifestanti, e quindi negando le caratteristiche che ci ha illustrato il prefetto Andreassi, che lo stesso Gratteri ammette, caratteristiche diciamo di intervento dinamico, fuori dalle metafore, i battaglioni alla caccia dei black bloc, come dice il prefetto Andreassi, comunque con finalità di intervento repressivo diretto alla cattura di persone. Apro una parentesi per chiuderla subito, per dire al Tribunale, quello che forse saprà già, ma in senso processualmente rilevante, la testimonianza del dottor Colucci è oggetto di un procedimento separato perché l'Ufficio del Pubblico Ministero ha ritenuto di avere elementi esterni al processo che fanno ritenere inquinata quella sua testimonianza. Il Tribunale sa che il Pubblico Ministero ha depositato materiale a disposizione delle difese e sa che qualora dovesse fondare la sua decisione sulle circostanze essenziali della testimonianza del dottor Colucci, il Pubblico Ministero ha a disposizione quel materiale anche per le eventuali iniziative del Tribunale, dovessero rendersi necessarie valutazioni sul punto. Sarà opportuno comunque, perché si valuti questo aspetto, che accanto alla memoria scritta che ci siamo impegnati a depositare, all'illustrazione delle nostre posizioni, ci sarà un allegato, anche una richiesta di rinvio a giudizio, di modo che il Tribunale possa non direttamente utilizzarlo, ma sapere cosa potrebbe eventualmente utilizzare nei limiti dell'assoluta necessità previsti eventualmente dall'articolo 507 del Codice di Procedura Penale. Abbiamo sentito su questo tema, che è un tema difensivo, ruolo del dottor Gratteri derivante dal ruolo, o meglio non ruolo, del Servizio Centrale Operativo, abbiamo sentito un test che è il prefetto Manganelli, che nel dibattimento esce un po' dalla neutralità, dall'atteggiamento collaborativo che sembrava aver avuto nella deposizione durante le indagini. È un test che si schiera apertamente, configurando un quadro antitetico a quello che ci ha fornito il prefetto Andreassi. E anche lui, intanto, prende posizioni, forse non richiesto, ma anticipa spesso domande, il test Manganelli, prende posizione sulla questione dei pattuglioni, riferendo quello che secondo lui gli è stato riferito in seguito, per la carità, e gli si chiede se poi è stato informato di questa iniziativa, che significa comunque intervento dello SCO al di fuori della zona rossa. E risponde Manganelli che alla fine del servizio di ordine pubblico si cercano di trovare i responsabili delle devastazioni che non sono stati trovati mentre facevano le devastazioni, mi sembra altamente improbabile. I pattuglioni, così come mi fu spiegato dopo, servivano ad altro, cioè servivano a sovrintendere che non succedessero incidenti nel momento in cui le delegazioni partivano e i manifestanti stavano ancora in città, in buona sostanza. Le posso dire chi le disse questo? Gli si chiede al Manganelli. Ma che la finalità dei pattuglioni fosse questa, la persona con cui ho parlato, può essere Gratteri, può essere Caldarocci, insomma, possono essere altri, ma sa, nei giorni successivi si è parlato molto di G8, quindi può averlo detto anche, voglio dire, chiunque altro, soggetti istituzionali comunque. Ci mancherebbe altro, ecco, solo che il prefetto Manganelli dimentica che lo stesso dottor Gratteri parla di finalità dinamica, il prefetto Manganelli dimentica che nella relazione del dottor Caldarocci si parla direttamente di pattuglioni che mirano all'individuazione delle cosiddette tute nere. Ecco, queste negazioni veramente sono singolari. Ci sono dati a smentita di questa posizione difensiva, e non si comprende perché, che vanno tutte nella direzione opposta e che sono importanti perché spiegano e devono spiegare ciò che è successo. E i dati che sono a disposizione del Tribunale di ricostruzione dei fatti evidenziano la finalità diversa dei pattuglioni e la esistenza di una linea di politica e una direttiva che certamente non è quella auspicata dal prefetto Andreassi, che sarebbe stata del favorire il deflusso dei manifestanti. È quella opposta, legittima, per carità, ma è una direttiva di cui qualcuno si deve assumere la responsabilità. Negarla così è francamente indecoroso. Il prefetto Manganelli, nella sua deposizione, poi tra l'altro menziona anche proprio alcuni temi difensivi, cioè l'erronea indicazione durante il primo interrogatorio del dottor Gratteri dell'acronimo SCO, come sezione criminalità organizzata della questura e non come servizio centrale operativo. Questo è un banale, diciamo, equivoco, no? Che viene chiarito subito in sede di interrogatorio, ma viene chiarito subito, non c'è sui giornali, come dice il prefetto Manganelli, è una cosa che c'è nei verbali del pubblico ministero. Nessuno, men che mai il pubblico ministero, ha mai affermato, e lo posso dire perché lo abbiamo scritto, che l'operazione alla scuola Paul Klee avesse visto l'impiego diretto del personale dell'ufficio centrale. Però sembra un po' eccessivo che il test Manganelli dica, riferendo telefonate col dottor Gratteri, mentre lui mi parlava c'era invece un problema in cui non lui, ma altre forze di polizia nell'ambito di Genova erano impegnate nella localizzazione. Altre forze di polizia. Dottor Gratteri quantomeno ci dice che ha incaricato il dottor Scrofoni, cioè capo della SCO presso la squadra mobile. E nell'ambito così della sua testimonianza esterna, in questo caso ci cita circolari ministeriali, la circolare Napolitano, interventi risalenti al 98, quando era allora il ministro, l'attuale Presidente della Repubblica, interventi che erano di riforma di un assetto previgente che riorganizzavano i servizi di polizia e alleggerivano, diciamo, un po' i compiti dell'ufficio centrale, lo SCO, a favore di una maggiore autonomia degli uffici territoriali. Agli atti è stata acquisita la documentazione in proposito, quindi il Tribunale potrà verificare direttamente, non lasciare così alle valutazioni, sia pure esperte, del prefetto Manganelli l'interpretazione di queste circolari, interpretate in una certa maniera però da altri. Allora, se leggiamo bene le circolari, noi leggiamo che la nuova articolazione interna delle questure, che poi rimpiazzavano le vecchie Criminal Pol, le SCO, sezioni criminale organizzata, hanno un'area di intervento corrispondente sostanzialmente a quelle delle procure distrettuali, ma c'è un ruolo del servizio centrale operativo che, si legge dalla circolare, le sezioni di criminalità organizzata sono legate al servizio centrale operativo da un rapporto di dipendenza tecnico-funzionale. In questi termini si esprime appunto la circolare esplicativa del decreto ministeriale 5698 a firma Napolitano, emanato dal capo della polizia pro tempore. E questa indicazione del rapporto di dipendenza tecnico-funzionale, che è il rapporto gerarchico, avviene dopo aver posto in rilievo il potere di direttiva del direttore del servizio, il cui ruolo è descritto come una posizione nodale di riferimento per una lettura coordinata e globale delle attività sviluppate dagli organismi investigativi. C'è poi una circolare allegata sempre agli atti al Tribunale più recente del 2000 in cui c'è un ulteriore ampliamento dell'ambito di competenza dello stesso SCO. Lo stesso Gratteri, nella commissione, nel dibattito della Commissione parlamentare, descrive, e nella relazione che abbiamo acquisito, descrive i compiti dello SCO, ma nella relazione viene ribadito il ruolo di dipendenza delle SCO presso le squadre mobili nelle sedi distrettuali, del cui personale il servizio centrale operativo nell'ambito delle proprie attribuzioni si avvale. Allora, sembra più coerente, diciamo, con la ricostruzione degli eventi, la deposizione e la lettura del vice capo vicario dell'epoca, il prefetto Andreassi, a cui si domanda: ma quando ha parlato dello SCO è quello che riceve l'input dal capo della polizia, nominativo su Gratteri. Ha parlato del dottor Gratteri, non a caso il direttore di quell'ufficio, e poi lo ha menzionato. Lo menziona come capo dell'ufficio e gli ho chiesto: questo intervento diretto del capo dell'ufficio, cioè dello SCO, rispetto all'operare delle squadre mobili, come va inteso? Va inteso in funzione dirigente, va inteso, oltre che sotto questo profilo, come controllo diretto, comandante, non solo riferimento gerarchico, ma funzione trainante. E, insomma, la dimensione internazionale del fenomeno di contestazione durante i vertici come quello del G8, la linea investigativa che è stata poi adottata, che mira a individuare nel movimento della contestazione anche forme di criminalità organizzata, che poi tra l'altro queste linee investigative si sono tradotte non a caso in contestazioni corrispondenti. Ecco, questa linea investigativa e questa materia è da ritenersi invece rientrante nell'attribuzione anche formale del servizio centrale operativo, il cui intervento, lungi dal destare scandalo, sembra perfettamente coerente, ma nella linea indicata dal prefetto Andreassi. Lo SCO è l'omologo, questo lo si può intendere, del ROS, ad esempio, nell'arma dei carabinieri. Noi qui abbiamo sentito evocare più volte dalle tesi difensive il famoso rapporto ROS, quello alla base del processo di Cosenza. Ecco, il rapporto ROS si occupa di criminalità organizzata o ipotesi di criminalità organizzata proprio in relazione ai movimenti antagonisti che hanno operato anche a Genova. Quindi non si comprende questa presa di distanza, perché abbiamo la presa di distanza formale, la presa di distanza psicologica, la presa di distanza su ogni questione. E, ripeto, questa presa di distanza onestamente non sembra quella invece mantenuta dal dottor Gratteri in quella relazione, nella commissione parlamentare, dove il personale delle squadre mobili non è delle SCO, non è altra forza di polizia rispetto al servizio centrale operativo, ma diventa un personale a disposizione. E la difesa, perché insisto su questo, sia degli imputati Gratteri che di Luperi, sulla base di questa rigida individuazione di sfere di competenze funzionali, che vede soggetti non investiti di funzioni di polizia giudiziaria, ecco, queste competenze formali varrebbero di per sé a destituire di fondamento la prospettazione accusatoria a cui poi si imputa la mancata individuazione dei contorni tipici delle condotte attribuite agli imputati. Ma sfugge, non si vuole far emergere, non si vuole accettare che il fondamento dell'accusa è proprio nella responsabilità di comando che appartiene alla posizione gerarchica che è assunta e rivestita nell'ambito di un corpo che è rigidamente organizzato, che configura superiori con poteri di direzione e controllo sui subordinati, posizione concretamente assunta in tutte le fasi, preparazione, organizzazione, ma finalmente sul campo dell'operazione, sul campo e nel compimento delle operazioni e nella fase di valutazione dei risultati di questa operazione. Allora noi vediamo, possiamo recuperare il ruolo del dottor Gratteri, dell'ufficio centrale, fin dalla partecipazione alla riunione in cui si delibera l'operazione, con il contributo suo sicuramente rilevante, quello che il questore Colucci poi ha cercato di minimizzare. Ma guardate, è stato contestato al dottor Colucci, ma tanto rilevante questa presenza, questo intervento, limitato proprio all'effettività e al peso tecnico anche di questo ufficio rappresentato dal dottor Gratteri, che quando il dottor Colucci gli sono contestate queste affermazioni, si riferisce ai funzionari di cui il dottor Gratteri può avvalersi, che sono non solo il suo vice, ma il dottor Di Bernardini. Il questore Colucci dice: ma Di Bernardini è espressione di Gratteri, Caldarozzi è espressione di Gratteri, come faccio io a oppormi, diciamo, a questa necessità o queste esigenze che mi rappresentano con tale risolutezza? Posso io dire qualcosa al dottor Bandini che è espressione di Gratteri? Questo è un mondo che ci è stato descritto e che che possiamo non immaginare, possiamo ritenere e toccare con mano, sulla base delle testimonianze precise, se non ci bastano i filmati. E qui si può quindi capire che questa spinta all'intervento si inserisce però in quella direzione, in quella politica che si vuole perseguire. Quella politica che mira a fare arresti, cioè a produrre risultati. E qui possiamo ritenere forse più verosimile la partecipazione distratta del dottor Luperi a questa fase, perché in ombra appunto del prefetto La Barbera, ma come ho detto il grado di questore che il dottor Luperi rivestiva lo rendeva comunque il componente di diritto di una cerchia di dirigenti che poi sul campo concretamente si costituisce a direttorio. Allora, sono state richiamate più volte, anche nella deposizione del teste Manganelli, le perplessità che il dottor Gratteri, parliamo di lui in questo momento, ha espresso addirittura non sulla necessità di effettuare l'operazione, ma su posporla la mattina dopo, diciamo. Queste perplessità non sono state riferite se non dal prefetto Manganelli non presente, non sono state riferite né dal prefetto La Barbera, né dal vicario Andreassi, né dal dottor Colucci. Però registriamo il dato. Ora, la condivisione di questo programma, di questa linea di politica di gestione ormai della polizia, che è intesa alla cattura di persone, e guardate, non si spiegherebbe non soltanto l'esito finale dell'operazione Diaz, non si spiegherebbe nemmeno l'esito della perquisizione alla Pau Clé, perquisizione che non il pubblico ministero, ma il dottor Cadalozzi prima, il dottor Gratteri pongono in stretta relazione. Ma non si spiegherebbero i comportamenti diffusi e omogenei delle varie pattuglie sparse in zona che ha portato a quella serie di arresti legali che poi nelle scorse udienze abbiamo ricordato. Perché cioè, il nipote del questore di Alessandria, ricercatore e professore universitario a Friburgo, è stato arrestato sulla base di una direttiva, di un input. E ci sono citava forse il collega nei giorni scorsi, questa pattuglia che in via Trento ha questi arrestati, questa decina di arrestati che in parte prima ha malmenato, ma non sa che cosa fare, ecco, ma ha avuto un'indicazione. Ecco, c'è un programma e un obiettivo, e questo programma condiviso, questo obiettivo, la cui realizzazione è garantita proprio dalla presenza sul campo dei dirigenti. Questa presenza nell'ambito di questa direttiva e nell'ambito dei comportamenti che si svolgevano di fronte ai loro occhi è sicuramente un rafforzamento, chiamiamolo, identifichiamo, adesso poi vedremo la specificazione delle condotte. Questi sono fatti, sono segmenti di condotta provati. Non è il comportamento dell'osservatore, è un rafforzamento delle azioni in corso, che si svolgono coerentemente alla direttiva. E troppi elementi di conoscenza, però, diretta, sono raccolti nelle rispettive qualità dal dottor Lupre, dal dottor Gratteri, ecco, per non aver attivato quel controllo, quella verifica che attiene all'accertamento delle responsabilità di chi si sta muovendo come subordinato sul campo. Perché qui c'è una consapevole omissione nell'intervento rispetto a comportamenti devianti. E le operazioni di perquisizione hanno una precisa finalità e una modalità, ripeto, antitetica ad ogni protocollo operativo. E se non fosse così non avrebbe avuto necessità di essere falsamente rappresentata nei verbali. E quindi questa omissione di intervento è un avallo, una partecipazione all'arresto indiscriminato di tutti gli occupanti dell'edificio, perché la sensazione, la conoscenza che qualcuno era fuori c'era. Nel dottor Gattere sicuramente abbiamo visto il problema con Covel, ma il dottor Lupri dov'era quando, davanti al cancello, quando Covel era malmenato lì a fianco? E la decisione dell'arresto è decisamente avvenuta, è sicuramente avvenuta durante la perquisizione. E questo è ammesso dallo stesso Gratteri, forse convenni sulla decisione di arrestare, ammette questa partecipazione, ma quello che poi non si capisce, che viene contestata a tutti questi funzionari, c'è una deliberazione su un'operazione di polizia giudiziaria, c'è un intervento che parte dalle prime fasi e poi c'è una fuga. Non è possibile che chi assume responsabilità nell'intervento, nella deliberazione, assiste, poi se ne vada nel momento più pregnante. L'attivazione del circuito gerarchico in occasione della consegna delle bottiglie Molotov e la gestione di questo reperto era stato non a caso esaminato dal pubblico ministero nella sua ricostruzione anche scritta come banco di prova dell'operare effettivo della catena di comando. Cioè, si parla della catena di comando e poi si parla delle moto. Perché qui è davvero il banco di prova. Per vedere chi stava e dove, chi prendeva le decisioni. Il dottor Troiani e l'assistente Burgio, suo subordinato, consegnano le bottiglie al dottor Di Bernardini, che è un funzionario di squadra mobile impiegato nella perquisizione alle dipendenze tecnico-funzionali, sotto la direzione di vigilanza del dottor Caldarozzi e del dottor Grattieri. Questa è l'unica spiegazione compatibile con tutte le risultanze istruttorie e soprattutto con la documentazione filmata. E questa ricostruzione smentisce ogni altra ipotesi ricostruttiva. In realtà non c'è un'altra ipotesi ricostruttiva, perché se mettiamo insieme anche riguardato il singolo interrogatorio solo nei confronti della persona che lo rende, ci sono solo dichiarazioni di estraneità e inconsapevolezza, perché nessuna versione resa dagli imputati ha consentito di fondare una diversa ipotesi ricostruttiva della comparsa, della gestione calunniosa di questo corpo di reato che sia compatibile appunto con le evidenze documentali. Riprendiamo un secondo la sequenza per vedere chi era e dove. Le bottiglie sono portate dall'esterno rispetto al luogo perquisito e nella immediatezza di quel contesto di persone e luogo che è ripreso nel filmato 199, 041:30 circa. Abbiamo detto che la presenza dell'assistente Burgio, dopo un contatto telefonico con il dottor Troiani, che è anche documentato dal filmato RAE di Chiucconi alle 034:08, ecco, la presenza di Burgio nel contesto operativo, in quella scena ripresa, contesto operativo edificio scolastico, dove un autista e quell'autista del dottor Troiani, salvo che per quella breve occasione non è mai andato, fa ritenere che il trasporto è stato effettuato da lui su ordine del suo superiore, visto questo contatto telefonico. Ma abbiamo visto come l'assistente Bugio sia l'elemento di collegamento con il suo mezzo e con il rinvenimento delle bottiglie. Che la presenza di Burgio e quindi l'occasione del trasporto allora e non prima delle bottiglie sia proprio per la consegna è dimostrato dal fatto che subito dopo, nel giro di qualche minuto, c'è l'allontanamento di Burgio dalla scena. Burgio è ripreso alle 0:44 circa, che va verso Piazza Merani e si toglie il casco. Nel momento in cui il reperto viene portato, è sottoposto all'attenzione dei funzionari direttivi. C'è una logica in questo, perché abbiamo visto che il direttorio esiste in loco e funziona. Possiamo avere dubbio che in quel momento quel gruppo decide la gestione del reperto? Ma se questi funzionari partecipano alla decisione o danno consenso all'azione, il loro ruolo apicale fa intendere che la decisione comune è quasi un ordine che proviene da loro sul considerare quel reperto nel contesto della perquisizione. E quindi il problema è inserire il reperto nella operazione di perquisizione in atto. Quel reperto serve ai dirigenti, serve all'operazione, non serve al dottor Troiani. Non serve al dottor Troiani, non serve al dottor Canterini. Ci pensa Nucera al dottor Canterini, e poi potevano fare 50 relazioni, non importa, potrà servire anche al dottor Canterini. Ma è chiaro a tutti i componenti del gruppo che nel contesto della perquisizione questo reperto non è stato trovato. Voi vedete il gruppo dei funzionari ritratti in Blue Sky alle 41:33, che è presente, se li incrociate, con il filmato 45, canale 7, che è presente da qualche minuto prima. Cioè nel cortile c'è questo gruppo già riunito. L'ingannatore, il dottor Troiani, l'assistente Burgio, cosa fanno? Vanno in quel cortile, passano, cortile che pulla di funzionari. Che devono fare? Quello che hanno fatto, e si desume dal fatto che poi quel sacchetto rimane lì, viene portato all'attenzione del direttorio, che non rimane inerte, cioè che non assiste solo, cioè non vede solo. Perché il dottor Luperi, che consegna il sacchetto che ha in mano alla dottoressa Mengoni con l'affidamento di un incarico, e quel gruppo in cui spiccano per comando, posizione di comando, visibile, quel gruppo decide a questo punto di riordinare i reperti in un'esposizione. Quel gruppo non si scioglie, come dice il dottor Luperi, che si è trovato solo, col cerino in mano. Quel gruppo si allarga, ma è presente sempre, come è testimoniato dalle riprese firmate, nel cortile, dove si trattiene il dottor Troiani. perché il dottor Troiani, che avrebbe in tesi difensiva fatto questo lavoro di Giuda clandestino con i gradi girati, non se ne va via, ma, come dice lui stesso, rimane a disposizione di chi? Del suo funzionario, il dottor Calderozzi. C'è di quella linea, di quella catena di comando. Sta lì il dottor Troiani. Il dottor Troiani è presente sempre, perché il dottor Troiani è in via Battisti, fianco a fianco al dottor Gratera, al dottor Calderozzi, nelle fasi precedenti l'irruzione, con i suoi gradi. È una figura presente. Ce l'ha detto il dottor Salvo, dal gabinetto della questura lo chiamavano. Dove? Alla Diaz. Il dottor Troiani non è negli elenchi. Si dirà, ma è un problema di Mortola, non ha mandati gli elenchi Mortola. Ma lo fanno sparire gli altri, lo fanno sparire gli uomini a disposizione del dottor Gratteri Calderozzi, gli uomini dello SCO, aggregati allo SCO, il di Bernardini che riceve le bottiglie, il dottor Ferri, il dottor Cicimarra, quelli che stendono il verbale di arresto, quelli che si pongono il problema, dove mettiamo ste bottiglie? Come dice il dottor Dominici, ma chi attribuiamo? A mio nonno? Il dottor Dominici, dirigente della squadra mobile di Genova. Il tema è caldo, viene posto. Quelle bottiglie che il dirigente della Digos, dottor Morto, lei ragazzi, mi lasciate qua le bottiglie, portatele via. Pochi istanti dopo, il sacchetto è consegnato alla Mengoni. Il gruppo di funzionari che si espande, il dottor Luperi che conversa con il dottor Mortola, quindi non era solo il dottor Luperi, poteva ben consegnarlo anche a chi dirigeva le operazioni di polizia giudiziaria in corso. Pochi istanti dopo, i funzionari Luperi e Gratteri presiedono a questa decisione di stendere il telo per l'ostensione. E cosa fanno? Cosa avviene di fronte ai loro occhi? Cosa è avvenuto di fronte ai loro occhi di così significativo? Agli occhi distratti del dottor Luperi, ma agli occhi attenti della figura investigativa del dottor Gratteri, avviene che le bottiglie sono estratte dal sacchetto, un reperto davanti ai loro occhi è stato manipolato, un corpo di reato, in maniera manifestamente contrastante con qualsiasi ragionevole protocollo o prassi operativa. Questa azione culmina con la distruzione e soppressione del sacchetto, cioè di un reperto. La distruzione del sacchetto e la dispersione è peraltro una scelta obbligata, perché il sacchetto indica il trasporto e l'occultamento, mentre c'è bisogno di due bottiglie in bella vista, in luogo visibile, accessibile a tutti, in quel luogo dove è stato calpestato da una fiumana di operatori. E quindi si sono accordati di far risultare, a parte dettagli operativi, sì, questi sì, fin da questa fase cruciale, i funzionari al comando delle operazioni, che magari, sì, il loro obiettivo è far risultare nel contesto dell'operazione, è dentro. Possiamo ipotizzare, potete ipotizzare, un'iniziativa autonoma dei singoli operatori, non dico prima, ma dopo. Qualcuno che si prende l'iniziativa di tirar fuori dal sacchetto le bottiglie, in quel contesto dove i filmati mostrano che ci sono i dirigenti. Quel gruppo che vi ho detto è riunito prima, durante e dopo questa ostensione, questa consegna, a loro. Guardate che la mancata utilizzazione, la mancata utilizzazione delle dichiarazioni degli imputati non ci elimina la possibilità di argomentare quello che sto argomentando, ci elimina solo la possibilità di argomentare che le bottiglie hanno chiesto loro di portarle in quella sede. Ci elimina solo questa possibilità, che viene, come dire, dalle dichiarazioni ultime di Troiani, adombrata anche esplicitamente, non solo logicamente, dicendo ma io chi sono? Una comparsa che ordisco sta trama. Ci impedisce questo l'utilizzazione incrociata delle dichiarazioni. E ce lo impediscono, esercitando un loro diritto, gli imputati che qui non sono venuti a parlare. Quindi vi richiamo l'esame dei filmati in modo incrociato, poi li indicheremo magari nello scritto in maniera più organica. Tra l'altro, questa ricostruzione filmata è proprio una gabbia in cui ormai le dichiarazioni di tutti gli imputati sono comprese. Luperi affida a Mengoni il reperto, e questa non ha alcuna necessità operativa, ma perché ha bisogno di un operatore ignaro fino all'allora. Gratteri e Mortola, chi affideranno il compito di riorganizzare i reperti? A persone strane. È una decisione che non ha logica, perché chi sarebbero stati i naturali destinatari di questo incarico? I perquirenti in quel momento. L'ausilio di nuovi funzionari poteva essere dirottato alla gestione dei feriti, invece i perquirenti abbandonano la perquisizione e vanno a occuparsi dei feriti. Ma mettiamo questo inverosimile vista la qualità, la quantità, la qualità professionale di taluno e la quantità delle persone che sono investite di questo problema delle bottiglie. Cioè che nessuno nella propria posizione, chi con obbligo di riferire, chi di controllare e valutare, abbia agito secondo criteri di ragionevolezza imposti da quella irripetibile vicenda storica o imposti da protocolli elementari, dalla comune esperienza, diciamo, ammettiamo che quindi nessuno abbia avuto interesse all'informazione essenziale che contribuiscono a definire l'avvenimento che poi, fatto indimenticabile, tutti si dimenticano. Cioè le informazioni essenziali sono chi, dove, come e quando ha trovato questo reperto che vale tutta l'operazione alla scuola Diaz. Questa è una domanda, potrebbe avere un aspetto retorico, perché non lo chiedono perché lo sanno, cioè gliele portano dall'esterno. Il loro problema è un altro. Ma se ammettiamo questo inverosimile, dobbiamo ancora affrontare lo scoglio del rientro in questura, cioè chi ha incaricato di ripertare, di stendere verbali, se non ha quella informazione la deve recuperare, quindi chiede, ma nessuno abbiamo visto che ha chiesto, dottor Galli e dottor Schettini ci hanno detto che hanno chiesto, e se qualcuno ha chiesto ha avuto delle risposte, e quindi qualcuno, operante secondo quella linea di comando, che anche in quella fase è operativa e non potrebbe essere altrimenti, se qualcuno ha domandato, qualcun altro ha risposto e si deve essere posto il problema quindi poi di come aggiustare gli atti, perché la decisione finale poi è stata presa, quindi si è constatato l'impossibilità che un'attestazione precisa non poteva aversi. Abbiamo detto più volte che Canterini è a disposizione, tanto che lo si cerca per i certificati. Il dottor Mortola che dice che ha le bottiglie lì nel suo ufficio, quello che ha visto, le ha viste portare da anonimi del reparto mobile, non può chiedere al dottor Canterini: senti, già che ci sei, mandami quei due che mi hanno fatto vedere le bottiglie, che devo fare il verbale. A Bolzaneto c'è Di Bernardini, Cicci Marra. Di Bernardini ha ricevuto le bottiglie, Sadaki, e l'altro è quello che ha fatto la perquisizione più accurata, quello che è stato più dentro di tutti. Si ritorna al circuito informativo, si ritorna al direttorio, e il sacchetto? Il tema è forse coprire chi ha rinvenuto, coprire il rinvenimento. È un altro tema, ma è il tema di chi ha commesso un reato e sta per commetterne uno più grande. Tra l'altro a Canterini si chiede la relazione. Ma perché solo a Canterini? C'è stata una decisione nel chiedere a Canterini. C'è anche una logica in questo. Dove sono questi soggetti ingannati? Soggetti che contribuiscono a far sparire l'ingannatore. Luber e Gratteri, nelle loro prime dichiarazioni, non menzionano le bottiglie Molotov. È un distacco che si addice poco, sia alla piena libertà della narrazione del testimone, sia ad una situazione psicologica evidente. Al dottor Gratteri viene chiesto nell'immediatezza dei fatti e nelle prime informazioni, semplicemente se sapeva dove erano state trovate le moto. La risposta consegnata al verbale è no. Cioè non l'autorità giudiziaria ha chiesto qualcosa in relazione alle moto. Gratteri ha detto non lo so, punto. Punto. Il dottor Luperi, figuriamoci, abbiamo visto anche la dottoressa Mengoni, non le menziona. Sto parlando delle prime assunzioni di sommarie informazioni. In una seconda occasione, il dottor Luperi, siamo al 12 giugno 2002, allude ad un sacchetto. Vi leggo il passo del verbale sintetico, la sua domanda su cosa posso dire del contenuto della perquisizione come operazione di PG e dei sequestri conseguenti, rispondo: non ho materialmente partecipato alla perquisizione, come ovvio, non essendo ufficiale di PG, e non ho assistito alle relative operazioni, per cui non so dire dove e come è stato rinvenuto il materiale sequestrato. Ho visto le due Molotov conservate in un sacchetto di plastica. Non ricordo chi avesse in mano il sacchetto e non so dove le avessero trovate. Io in quel momento ero già uscito nel cortile, oltre non si poteva neppure andare. Insomma, c'è una reticenza enorme sul punto. Chiediamoci perché uno non racconta quello che sa. Se è un ingannato. Il dottor Luperi al 12.6.02 non aveva avuto ancora la contestazione del falso e della calunnia in relazione alle bottiglie moto. Viene sentito prima che noi, diciamo, perveniamo alla contestazione agli indagati del falso e della calunnia, perché ancora sono in corso e sono appena completati gli accertamenti sull'origine delle bottiglie attraverso le rogatorie, le sommarie informazioni assunte per rogatoria a Bari dal dottor Guaglione e a Firenze dal dottor Picolotti. E Nelle informazioni di Guaglione non si menziona il sacchetto, nella relazione del dottor Guaglione non c'è la menzione del sacchetto, nella relazione del dottor Piccolotti non c'è la menzione del sacchetto. Il dottor Piccolotti accenna invece ad un sacchetto nelle sommarie informazioni a Firenze per rogatoria. È molto strana questa vicenda, si può presumere che il dottor Piccolotti abbia poi riferito quanto ha riferito alla magistratura, ma il sacchetto comincia a comparire qua, perché finora nessuno ci aveva detto il sacchetto dov'era. Notiamo soltanto questo. C'è un'omissione di informazione rilevantissima, perché non può dire uno, se non è dissociato psicologicamente, ho visto il sacchetto in mano ad altri. Non lo può dire. E quindi è meglio pensare che sia un difetto di verbalizzazione, forse. Non ha capito bene il pubblico ministero verbalizzante cosa volesse dire questa persona. Ma faccio questa digressione perché il prefetto La Barbera, sentito invece qualche giorno dopo, il 16 giugno, questa volta con la contestazione, la prima forse contestazione che facciamo in relazione avendo appurato l'origine delle bottiglie Molotov, incappa in un lapsus significativo. Al prefetto La Barbera gli si chiede ovviamente come mai la perquisizione è stata fatta in una certa maniera, gli si dice sono stati sequestrati genericamente i reperti, abbiamo visto nei filmati come è stata fatta questa perquisizione. Sulle moto si dice soltanto che sono state trovate vicino all'ingresso, in luogo accessibile a tutti, le immagini ci fanno vedere quale fiumare i poliziotti. Dice il dottor La Barbera, mi scusi, nel filmato non si vede l'involucro, due bottiglie non si vedono. No, non si vede niente, in che senso l'involucro? Lei mi ha detto, abbiamo il filmato, abbiamo dei filmati di esposizione, siccome mi diceva poc'anzi, non riusciamo a capire bene queste cose, sì, non c'è alcuna dichiarazione di registro sull'esattamente dove queste bottiglie fossero, sì, dice il prefetto, e si parlava di passaggi, abbiamo la cosa con la telecamera, pensavo magari con la telecamera, ma lei ha menzionato un involucro in che senso? Cosa intende per involucro? Un pacco, una borsa? Scusi, abbia pazienza, perché due bottiglie Molotov devono essere state trovate in un pacco o in una borsa? Qualcuno glielo ha detto. A me? Sì, assolutamente, dottore. Come fa a sapere che eventualmente le bottiglie si trovavano in un pacco, in una borsa o in un involucro, quando alla conferenza stampa sono state mostrate prive di sacco, pacco, involucro? Perché il dottor La Barbera ci aveva detto che lui le bottiglie Molotov le aveva viste alla conferenza stampa. E c'è, come dire, una serie di battute che poi si rincorrono, ma è significativo perché il dottor La Barbera dice, ma non le vedete da un filmato queste con l'involucro? Il sacchetto, il filmato con l'involucro, con il sacchetto contenitore, noi lo vedremo a luglio e lo scopriremo per caso. E in quel momento non abbiamo neppure le dichiarazioni del dottor Guaglione quando ci descrive il sacchetto, eccetera, eccetera. Allora possiamo concludere su queste posizioni, che ancora una volta hanno la caratteristica di tutte quelle altre esaminate e non è un ostacolo alla configurazione di un apporto concorsuale, il fatto che uno non abbia la qualifica da ufficiale di PG qui, altro che rispetto delle competenze formali. La caratteristica che accomuna queste posizioni è però fondamentale, che è quella della diretta conoscenza e percezione degli avvenimenti salienti. E io chiedo che il Tribunale rifaccia, come dire, il percorso e la storia della partecipazione all'operazione da parte di queste persone. che entrano dentro l'edificio, che osservano da fuori, entrano dentro l'edificio in situazione ancora calda, alta che stabilizzata. Hanno modo di constatare cosa avviene nelle successive fasi. Hanno modo di vedere quanto energica è stata la perquisizione, quanto effettivamente non sia stata fatta con garbo. Però vedono feriti e sangue. Risultano iniziative da parte loro dirette ad avere cognizione di quello che è accaduto? Risulta da parte loro una domanda posta al dottor Canterini? Risulta che si sono informati sui 3 codici rossi che si sono verificati? Noi dobbiamo aspettarci che i più informati siano proprio quei dirigenti apicali in loco, chi altri se no? E Nucera? Quali iniziative sono state prese sul campo per verificare l'episodio di Nucera? Quella di prendere sotto braccio la gente, accompagnarlo dicendo togliti il giubbotto, mettilo qua? Quell'esercito è andato alla scuola Diaz perché doveva trovare i responsabili di una sassaiola, di un'aggressione. A distanza di 2 ore doveva trovare qualcuno che non era manco descritto, ammesso che esistesse. E mandano un esercito. Hanno un tentato omicida in una cerchia ristretta di persone e non assumono iniziative per fare individuare alla gente Nucera, che portano sotto braccio a levarsi il giubbotto, che possano fare individuare l'aggressore alla gente Nucera. Sono tante ipotesi che possono porsi all'attenzione di questi comandanti. Risulta iniziativa presa dal dottor Gratteri, che richiama i referti al dottor Canterini e altri sulle circostanze che hanno portato al ferimento di Markovel fuori dall'edificio, come sa, per averlo reso noto al tenente Cremonini? Le modalità di perquisizione davanti ai loro occhi, risulta qualche presa di posizione? Io non lo so se possiate formarvi un convincimento forte come quello che deve formarsi in un senso o nell'altro in questa vicenda. Ma io vi voglio richiamare perché bisogna sottolineare questo fatto. Noi abbiamo sicuramente delle persone individuate che molto più evidentemente si sono rese responsabili dei fatti addebitati. È facile dire, hai scritto questo verbale? Puoi attestare quello che hai scritto? No, falso in atto pubblico, Cassazione costante. Mi sai dire cosa hai fatto, chi ha fatto? No, benissimo. Hai scritto Molotov nel luogo visibile? Non c'erano? Benissimo. Calunnia, falso. C'è la firma. Però queste persone perché agiscono così? Questo è un tema fondamentale. E ripeto, torniamo al nocciolo del problema. Questo è un esercito sul campo ed è un esercito che vede i generali sul campo. La polizia, quando si muove, anche fuori, ma in un'operazione agisce secondo logiche militari. Io non posso dire, mi è stato detto dal teste Manganelli che di polizia capisco poco e sono poco informato, d'accordo, ma io nei miei 23 anni di magistratura ho collaborato con la polizia e so e vedo come battono i tacchi i subordinati di fronte a persone come il dottor Gratteri o il dottor Luperi, lo vedo, fa parte anche della comune esperienza. E è vero che non si vedono spesso generali al fianco delle loro truppe, quando un generale al fianco delle loro truppe è sempre un titolo di merito per il generale, perché il generale che si espone va con la sua forza, va con il suo coraggio con le truppe, ma il comportamento conseguente è quello poi di non svignarsela subito dopo. Allora, i livelli di responsabilità sono diversi, ma noi non possiamo pensare di risolvere il problema. Avete la prova che hanno dato un ordine? C'è l'ordine scritto? Qui non c'era bisogno del dispaccio, telegramma, comunque. C'è l'ordine? Se non dite che c'è l'ordine, allora, scusate, ognuno fa il suo, ufficiale di PG. Come dice il dottor Manganelli, la leadership è della squadra mobile di Genova. Quando sul campo opera il dottor Caldarozzi, vice direttore dello SCO, la leadership è della squadra mobile di Genova. E quindi questi generali, questo generale in particolare, non potete, se non dimostrate che c'è il suo ordine. Ma permettete, ma è davvero l'ultima digressione. Per comprendere il ruolo avuto dagli imputati, varrebbe proprio la pena di fare un riferimento alla elaborazione giurisprudenziale che si sta formando, che si è formata nel campo del diritto internazionale penale, nelle sue recenti applicazioni nell'ambito delle corti speciali, Tribunale dell'ex Jugoslavia, del Ruanda. Responsabilità di comando è il tema che si pone nell'applicazione del diritto penale internazionale, che ha avuto una recente codificazione poi nello statuto della Corte Internazionale Penale a Roma. E la teoria della responsabilità di comando nasce appunto per trovare il modo di attribuire ai comandanti, ai superiori, la responsabilità dei crimini commessi dai subordinati, tenendo conto del rapporto gerarchico che è caratteristico delle forze armate militari. E quindi si stabilisce, prima in via consuetudinaria, poi con le codificazioni, un dovere di controllo degli atti criminosi commessi dalle forze armate, dai subordinati che sono soggetti al comando del superiore. E questo dovere di controllo nelle codificazioni ha una parte che si fonda su responsabilità che noi potremmo chiamare e definire sicuramente responsabilità e posizione di garanzia anche a livello colposo. Si può rimproverare al comandante il mancato impedimento, la mancata prevenzione dell'azione criminosa commessa dal subordinato oppure la repressione di questo atto, quando questo ha avuto consapevolezza o ha trascurato dolosamente la commissione del fatto criminoso. Ma si può anche rilevare la responsabilità anche se questa omissione di controllo deriva dal fatto che non si sono attivati i poteri di controllo avendo la ragionevole possibilità di conoscere il fatto criminoso. Nelle varie formule che si usano formule come avrebbe dovuto sapere il comandante, oppure nelle circostanze concrete avrebbe avuto ragione di sapere. Però queste possono essere, diciamo, responsabilità di tipo colposo. Ci sono responsabilità e omissioni che invece, viste dal nostro diritto penale interno, ovviamente, sono omissioni che sono sorrette quantomeno dall'accettazione volontaria del rischio sotto la forma del dolo eventuale di commissione delle condotte criminose. Ma il richiamo al diritto penale internazionale lo volevo fare per sottolineare questo aspetto. L'operare della responsabilità di comando è basato proprio sulla relazione gerarchica per cui è esercitato un potere sul subordinato. Il potere, stabiliscono le corti internazionali, è o può essere sia formale, cioè una carica ricoperta da iure, o può essere anche un potere di fatto. Ma anche nel caso della titolarità formale del potere, le corti richiedono la possibilità di stabilire l'esistenza di un effettivo controllo, cioè questo potere deve essere concretamente esercitabile. Ed ecco che quindi il tema della possibilità di intervento e di conoscenza del comandante, del superiore, abbiamo la verifica della posizione di comando. E se noi facciamo un paragone con la posizione di comando degli imputati nelle circostanze concrete dell'operazione alla scuola Diaz, e qui abbiamo, secondo tutti i criteri del diritto internazionale che tratta questi temi, abbiamo tutti i criteri al massimo livello. C'è una potestà di comando che viene concretamente esercitata ed è una potestà di comando non solo di fatto, ma abbiamo visto formale di diritto. Il requisito della conoscenza reale effettiva del crimine commesso dai subordinati, poi nelle corti internazionali che, guardate, giudicano secondo, non con leggerezza, secondo il criterio dell'oltre ragionevole dubbio, quindi non è che scherzano o fanno giustizia sommaria. Ma per dimostrare la conoscenza da parte del comandante del crimine commesso, uno degli indizi principali che le corti internazionali accettano e ricercano è la posizione del comandante sul campo. È chiaro che più fisicamente distante è il superiore dalla scena del crimine, e più la prova è difficile. Un indizio importante della conoscenza del crimine commesso ai subordinati da parte del comandante viene considerato proprio la posizione di vicinanza alle truppe. Addirittura, e vi cito una sentenza del 2005, caso Lilovic, Tribunale Internazionale, se i crimini furono commessi vicino alla stazione di servizio del comandante, questo può essere un importante indizio che il superiore possa aver avuto conoscenza dei crimini. Noi abbiamo questi criteri e questi indizi polverizzati. Semmai si potesse trovare un comandante che sta così ed esercita così effettivamente la potestà di comando, io credo proprio che sul piano della statistica giudiziaria un evento e una vicenda che si svolge così concretamente non la possiamo trovare. Non si farà giustizia in questo caso se non si riconosce quanto queste azioni siano state commesse con il concorso di questi comandanti. Ho terminato, Presidente.
quindi restano le richieste.
Restano le richieste, facciamo una pausa e due parole finali e proprio poi la richiesta.
Ecco, quanto tempo, cioè a che ora?
Ah, non...
Facciamo un'interruzione. Possiamo vederci alle 2, va bene, 2:15?
2:30?
Facciamo 2:15, poi arriverà alle 2.
Okay.
Alle 2:15 ci vediamo qua.